Buongiorno a tutti, buongiorno all'assessore Lodi, la consigliera delegata Ghio, buongiorno a tutti gli auditi che poi vi presenterò, grazie agli uffici per tutto il materiale e buongiorno a tutti. Faccio l'appello. Donatella Alfonso, avvenente, Bevilacqua, Bianchi, Bordilli, Bruzzone, Canessa Cerchi, Caputo, Carafini, Casini, Cavo, Centofanti, Chiarotti, Falcone, Falteri, Finocchio, Frigerio, Gambino, Gandolfo, Garzarelli, Ghio, Gregorio, Cabur, Maccagno, Marangoni, Maresca, Mascia, Messmacher, Orlando presente, Pellerano, Picciocchi, Romeo, Russo, Sicignano, Stupia, Tassara, Vacalebre, Vassallo, Venturini. Bene, grazie. Dunque, quindi apriamo i lavori della seduta ordinaria, commissioni congiunte 1 e 4, affari istituzionali e generali e promozione della città. L'oggetto è riforma del regolamento del Consiglio Comunale per la tutela e il benessere degli animali in città. Il proponente è il consigliere commissario Mascia, al quale do la parola. Grazie.
Grazie Presidente, ringrazio ovviamente chi ha lavorato, la consigliera delegata Ghio e anche il Presidente Villa, perché questa proposta approdasse in commissione. Questa è una proposta di iniziativa consiliare che in realtà parte addirittura dalla fine del primo mandato consiliare del sindaco Bucci, quando ero capogruppo appunto sempre di Forza Italia e poi sono diventato assessore, però parliamo quindi di un po' di anni. Poi ovviamente sono intervenute ulteriori modifiche anche normative e si sono stratificate, grazie a Dio, nel tempo. Ho ripreso il filo di questa proposta e l'ho ovviamente aggiornata presentandola, come potete vedere, il 12 settembre del 2025, più o meno quindi all'inizio di questa nuova consiliatura. Nel bilancio la sindaca ha voluto personalmente, devo dire, e le do atto, ovviamente consultandosi con la consigliera delegata, inserire proprio un emendamento alle linee programmatiche che prevede appunto la tutela degli animali, il riconoscimento delle libertà fondamentali degli animali e anche la riforma del regolamento animale alla luce di tutte le novità che sono intervenute. Questo per fare il quadro e quindi sottolineare che questa formalmente è una proposta di iniziativa di un consigliere comunale, peraltro di opposizione, ma in realtà è stata recepita dentro le linee programmatiche della nuova amministrazione, e se siamo qui ovviamente ci sarà un perché, perché quando accade questo vuol dire che l'amministrazione ha fatto propria comunque questo tipo di orientamento e di linea d'azione. La proposta in sé, io non so, volevo chiedere al Presidente se gli auditi, che saluto e ringrazio per la partecipazione, abbiano a disposizione una copia di questa proposta, o comunque sia possibile, lo chiedo al Presidente, sia possibile fornirgliela o mandargliela per email, se lei ritiene. Volevo capire questo anche per consentire agli auditi la massima condivisione possibile. Non so se questo è stato fatto, allora, o se è possibile. Grazie.
Grazie, commissario, le rispondo subito. Innanzitutto, se permette, mi scuso con gli auditi per non averli ancora presentati e se non le spiace passo alla presentazione. Prego. E poi rispondo nel merito della sua domanda. Allora, abbiamo Andrea, scusatemi se i nomi possono essere sbagliati, ma allora Andrea Cancilla, Associazione Passione Cinofila. De Lucchi Roberto, stessa associazione, quindi diciamo a rigore avete la parola per il tempo complessivo, uno dei due, ve lo dividete, un'informazione tecnica. Ceciarelli Adelaida della LIPU e idem LIPU abbiamo Werner Aldo. Werner. Roberta Fiorito per la Leida, di cui è presidente, e Massimo Ganapini, noi randagi. Buongiorno. Alla mia destra abbiamo Gilda Guardascione, Associazione Una, Roberto Mantuano, EMPA, e sempre di EMPA, Massimo Pigoni. E WWF abbiamo Guglielmo Jansen e di LAV abbiamo Daniela Filippi. Quindi buongiorno e grazie per la vostra presenza. Dunque, per quanto riguarda la richiesta del commissario Mascio, che abbiamo analizzato ieri sia con la Presidente della Commissione Congiunta 4, la commissaria Presidente Alfonso, e con gli uffici, trattandosi di un procedimento ancora in corso e quindi a rigore sottoposto a una valutazione interna. Su richiesta però di vari commissari abbiamo pensato di avere comunque degli auditi, i quali ascolteranno come noi commissari l'illustrazione. Lei ha il tempo che le serve per illustrare anche se vuole puntualmente le modifiche del regolamento che lei propone, e ovviamente ricordo fin d'ora agli auditi che dobbiamo cercare per l'efficacia di questa commissione di attenerci strettamente al tema del regolamento. Quindi le do nuovamente la parola se non ci sono altre questioni. Grazie.
Sì, ovviamente nulla vieta poi a chi ha chiesto l'audizione o comunque chi si è premurato di convocare gli auditi di far circolare liberamente, perché siamo comunque un paese libero e democratico, il file eventualmente della proposta con gli allegati dell'articolato ai diretti interessati. Io sono ovviamente disponibile e nella mia disponibilità, qualora mi lasciate un indirizzo di posta elettronica, sono disponibile ovviamente a farlo in modo tale da consentirvi di vedere anche con l'articolato a fronte quella che è, diciamo, la sostanza di questa proposta. Faccio presente un'altra cosa dal punto di vista, diciamo, tecnico. L'oggetto della proposta è proprio la riforma del regolamento tout court, quindi se ci fossero delle modifiche suggerite anche dalle associazioni, che vi prego comunque di far pervenire anche a me in un modo o nell'altro, perché comunque io come proponente devo comunque valutarle anch'io, ovviamente le valuterò nella maniera più positiva possibile, però dal punto di vista tecnico mi capite bene che scrivere poi delle norme regolamentari non è così scontato. Io faccio l'avvocato, mi sono esercitato nella riforma del regolamento, vi assicuro che non è neanche così semplice andare a toccare un regolamento già in essere. Perché bisogna aggiungere e lasciare una consequenzialità anche logica oltre che giuridica. Però dicevo, io sono ovviamente disponibile a veicolare questa proposta e dal punto di vista dell'emendabilità ho verificato ed essendo l'oggetto molto, diciamo, onnicomprensivo, in realtà gli emendamenti possono toccare anche articoli che non sono espressamente previsti dalla mia proposta. Questo lo volevo dire dal punto di vista tecnico, in modo tale che siamo tutti in condizioni di poter valutare al meglio gli emendamenti. Come sappiamo, negli anni trascorsi dal regolamento, le normative che si sono stratificate sono ad esempio la legge del 2008 che ha riconosciuto gli animali come esseri senzienti, la legge del 2010 che ha disciplinato la protezione degli animali da compagnia, la legge del 2020 che ha introdotto l'obbligo di soccorso degli animali investiti. Nel 2012 tra l'altro c'era stato un accordo tra l'ANCI e la Federazione Italiana dei Diritti Animali e Ambiente che ha riconosciuto la rilevante valenza sociale del rapporto tra gli esseri umani e animali d'affezione e si è impegnata a favorire soprattutto nell'ambiente urbano la convivenza con gli animali domestici, perché il focus ovviamente di questa proposta è la valorizzazione delle libertà degli animali e delle relazioni di convivenza e in generale le relazioni con appunto gli umani. Il 19 giugno del 2025 il Parlamento europeo ha approvato un emendamenti alla proposta di regolamento relativo al benessere di cani e gatti e la loro tracciabilità. Questa è un'altra linea che ho seguito nella proposta di riforma, è una linea nuova anche alla luce di questa novità del Parlamento europeo, perché è volta proprio all'identificazione e all'identificabilità degli animali. È importante anche per scongiurare ogni forma di commercio e tratta clandestina degli animali, come sapete sicuramente meglio di me. La legge poi del 6 giugno del 2025, lo dico da penalista perché comunque è stata dal mio punto di vista una riforma importante, e penso anche dal punto di vista di tutti, ha aggiunto al libro secondo del codice penale un nuovo titolo 9 bis ad hoc, rubricato dei delitti contro gli animali. L'inserimento già della rubrica in sé e indica gli animali come passibili direttamente, come persone tra virgolette offese, passibili di reato, il che significa riconoscere gli animali come soggetti di diritto, quindi non solo esseri senzienti ma soggetti di diritto e centri di putazione di situazioni giuridiche soggettive che possono essere ovviamente tutelate finalmente anche dal punto di vista tecnico giuridico. E per questo inconsequenzialmente sono state inasprite le pene per le condotte di maltrattamento, uccisione e traffico, oltre che per spettacoli, combattimenti vietati, abbandono e detenzione inadeguata in quanto incompatibile con la natura dell'animale, produttive di gravi conseguenze, e sono stati introdotti ex novo divieti di detenere cani e gatti alla catena, salva motivata eccezione sanitaria. Chiedo se è possibile togliere questo DRIN, perché come ha detto la Presidente ho la possibilità poi di parlare tranquillamente. Non so se il commesso ha sentito perché stava parlando un attimo, ma se è possibile meglio. Questa riforma degli animali assume un significato particolare nell'ambito, se puoi togliere il conteggio perché tanto devo illustrare, perché continua a suonare
non suona più.
Questa, perché tra persone che mi si parano davanti, parole, cose, è difficile
sì,
mantenere
chiedo,
anche un po'
chiedo
la,
soprattutto
l'attenzione.
Le persone vicino al commissario di lasciare che parli senza essere
disturbato.
Di
concentrazione.
Grazie.
In questo momento vi chiedo un aiuto. Dicevo, questo regolamento dal punto di vista poi della realtà della comunità genovese è ancora più importante, perché sappiamo che la comunità genovese segnala un indice di vecchiaia di 276,6 anziani ogni 100 giovani under 15, e sappiamo quindi l'importanza, sappiamo bene l'importanza soprattutto per le persone anziane che sono sole, che in una famiglia magari non ce l'hanno mai avuta o non ce l'hanno più, di essere comunque valorizzate anche nella relazione con gli animali. Nell'ambito del regolamento, non so se l'avete già tra virgolette visto, è stato già veicolato, comunque è prevista anche il riconoscimento di fatto degli animali come membri della famiglia, perché tra gli obiettivi del regolamento, ecco, perfetto, del regolamento c'è anche la. Cioè, tra i punti del regolamento c'è anche un registro che prevede l'introduzione a tutti gli effetti degli animali come membri appunto del nucleo familiare, diversi effetti ovviamente positivi di azione amministrativa.
Scusi commissario, chiedo nel pubblico di collaborare.
No, non c'è problema.
Grazie.
Non c'è problema. Non c'è problema. Non c'è problema.
Non c'è problema,
e anzi è benvenuto, mi fa piacere. Quindi l'esigenza appunto di aggiornare il... Scusate. Allora, l'esigenza quindi di aggiornare il regolamento nasce al fine di dotare l'amministrazione comunale di uno strumento che sia in grado di recepire da sempre... Cosa c'è? Capogruppo Caputo? Se volete, io per me non c'è problema anche sulle mozioni d'ordine, guardi, non c'è.
Scusate, dato che me lo state chiedendo in molti, gli uffici mi hanno precisato che essendo una commissione sui generis, cioè non è la classica commissione dove il commissario ha il suo tempo stabilito, ma è una commissione su, Mauro mi dici il termine giusto per cortesia?
È una proposta di iniziativa consigliare,
una proposta con un
articolato riferimento che deve essere illustrato.
Di conseguenza è come se fosse un assessore. Quindi
ho bisogno del tempo per illustrare soprattutto agli auditi questa se anche la capogruppo Caputo ha capito di che cosa, perché vedevo che manifestava una certa volevo capire ok, se ci siamo, se vuole fare intervenire magari il collega
sì.
Picciocchi e la collega Ghio,
vediamo.
Così vediamo,
è un intervento o una mozione d'ordine?
Se no non si capisce più niente, Presidente.
Va bene, allora, a meno che la commissaria Ghio non volesse intervenire in mozione d'ordine adesso, vi prego davvero di lasciar terminare il commissario Mascia. Grazie.
Quindi c'è un'esigenza di aggiornare questo regolamento che ormai è piuttosto datato e comunque fuori norma dal punto di vista anche della stratificazione normativa che si è verificata, al fine di appunto di dotare l'amministrazione comunale di uno strumento moderno che recepisca questa sempre crescente attenzione da parte anche dei genovesi alle problematiche relative alla tutela degli animali, in particolare quelli di affezione che sono chiaramente considerati a pieno titolo dei figli compagni di vita e membri dei nuclei familiari, tenendo conto delle novità normative appunto che si sono verificate nel frattempo. Passo alla illustrazione degli articoli e delle principali novità, in modo tale che all'articolo 1, che è l'oggetto del regolamento, la proposta è quella di riformulare l'articolo 1 prevedendo che il regolamento disciplina la tutela degli animali e il loro benessere, nonché la corretta gestione nel territorio del Comune di Genova, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, e favorisce la corretta convivenza e le relazioni degli animali con le persone e con le comunità nel rispetto delle relative esigenze. A tal fine il regolamento promuove anche principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la gestione degli stessi. Questa è un'altra linea di azione, perché serve anche un'educazione nel rapporto con gli animali anche da parte delle persone, perché purtroppo molti principi basilari non sono passati. Il regolamento si applica a tutte le specie animali di cui ai successivi articoli, presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, pubblico e privato, e fatta salva la normativa ovviamente comunitaria, nazionale e regionale della quale il regolamento costituisce parte integrante con validità sul territorio del Comune di Genova. All'articolo 2, che è relativa alla principi e finalità, viene consacrato e recepito la qualifica dell'animale come essere senziente, perché si esordisce col riconoscimento che la civica amministrazione riconosce la dignità di ogni animale come creatura senziente, e quindi questo è un, diciamo, addendum che ritengo sia doveroso e necessario proprio per evidenziare questo cambiamento e stravolgimento di prospettiva che c'è stato col riconoscimento degli animali come esseri senzienti. Dopodiché viene aggiunto un paragrafo che ripercorre un po' tutte le dichiarazioni che nel frattempo sono intervenute anche a livello europeo. Il Comune di Genova, richiamandosi in particolare ai principi comunitari, le convenzioni internazionali e i valori su cui si fondano i documenti di principio di seguito menzionati, che impongono agli Stati membri UE di tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, articolo 13, riconoscono che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, Strasburgo 1987, proclamano che ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo, dichiarazione universale dei diritti dell'animale, invitano alla conservazione della diversità biologica, convenzione sulla diversità biologica Rio de Janeiro 1992, dichiarano che gli umani non sono unici nel possedere i substrati che generano la coscienza, dichiarazione di Cambridge sulla coscienza, informa il Comune di Genova, quindi tanto premesso, informa la sua azione amministrativa, questo è un punto importante perché evidenzia quelli che sono i principi cui il Comune di Genova informa ex novo la sua azione amministrativa sul fronte del benessere animale, alle seguenti linee di indirizzo. Quindi vengono introdotte queste linee di indirizzo che a livello di politico, di azione amministrativa sono fondamentali. Promuove e favorisce e tutela nei limiti delle competenze comunali la presenza nel proprio territorio degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria in un'ottica di rispetto e di tolleranza verso tutti gli esseri viventi. Inoltre, in particolare, si impegna a garantire che nei circhi e nell'attività di spettacolo, fiere, mostre, viaggianti di stanza sul territorio comunale, gli animali di ogni specie siano trattati con modalità tali da preservarli da fame, sete e malnutrizione, da ogni disagio fisico e ambientale, dolore, ferite e malattia, e di garantire loro la libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali, specie specifiche normali, e la libertà da paura, angoscia e di stress. 2. Riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche. 3. Promuove anche sulla base di convenzioni con associazioni di protezione animale, questo viene consacrato come linea di indirizzo, proprio la condivisione con le associazioni di protezione animale che in parte voi rappresentate anche oggi qui, con le cooperative zoofile, nonché gli altri enti pubblici e privati, il cui statuto prevede a principio i compiti di protezione animale, campagne di sensibilizzazione volte ad incentivare l'affidamento degli animali abbandonati e disincentivare la detenzione di animali appartenenti a specie non addomesticate, esotiche non, in particolare quando risulta complesso garantirne condizioni di benessere. 4. Promuove e favorisce iniziative volte alla conservazione e recupero degli ecosistemi e degli equilibri ecologici del territorio comunale, per la biodiversità locale e la tutela dell'integrità dell'ambiente. Questo è un altro principio importante, perché se noi comunque pensiamo che l'ambiente di riferimento degli animali sia sempre solo l'ambito domestico, ovviamente ci sbagliamo, perché dovrebbero essere anzi incentivati la conservazione e recupero degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che ci sono già sul territorio comunale o che ci potrebbero essere. Riconosce valore etico a tutte le forme 5 di pensiero che si richiamano al dovere di rispetto e tutela di tutte le specie animali e dell'ambiente. 6. Promuove, favorisce e organizza, in collaborazione con la Regione, l'Ordine dei Biologi e dei Medici Veterinari, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, con scuole e università, iniziative di informazione e di educazione. Questo è un altro punto che, come dicevo, sviluppa il principio di prima, cioè informazione ed educazione. Manca l'informazione, ad esempio, su quelli che sono i comportamenti degli animali, che non sono sempre così decifrabili d'amblè, quindi a volte si percepisce un fastidio di fronte a comportamenti che sono assolutamente naturali, che se fossero compresi magari potrebbero essere anche, diciamo, in qualche maniera valorizzati. Iniziative di informazione, dicevo, di educazione rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica per la protezione e contro l'abbandono degli animali, per un corretto rapporto tra le persone e gli animali che consenta la comprensione degli atteggiamenti e del carattere di ciascun animale, l'individuazione di sue reazioni riconducibili a possibili maltrattamenti e l'apprendimento dell'azione di primo soccorso degli animali. Se si capisce che determinati comportamenti derivano anche da maltrattamenti, questo vuol dire avere sul territorio una maggiore sensibilizzazione dell'intera popolazione, perché grazie a Dio questo potrebbe favorire anche il perseguimento anche degli eventuali maltrattamenti che fossero poi accertati dall'autorità giudiziaria in base anche alle nuove norme penali. 7. Promuove e favorisce il terzo settore, la funzione delle attività di volontariato, anche il rapporto alla tutela del benessere degli animali. 8. Riconosce e tutela i vincoli affettivi di convivenza e relazioni che si instaurano tra le persone e gli animali nell'ambito del nucleo familiare, questo è il punto di cui vi dicevo prima. 9. Riconosce, condanna e sanziona qualunque atto o gestione di effettivo maltrattamento in base alle norme nazionali e comunitarie vigenti. 10. Promuove iniziative atte a favorire la diffusione di figure professionali nella gestione dell'animale d'affezione e ad incentivare un turismo consapevole nella corretta convivenza tra le specie e nel rispetto degli interessi della comunità gestita. L'articolo 4, che invece è relativo ai divieti generali, la proposta è di introdurre al punto 3 il divieto di utilizzare collari a strozzo, altrimenti detti a scorrimento completo, elettrici o dotati di punte, e di tenere permanentemente animali legati alla catena. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione, fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora, tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. L'articolo 6, che riguarda la collaborazione con enti, associazioni e adempimenti istituzionali, prevede che allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui è al presente regolamento, la civica amministrazione organizza congiuntamente i servizi veterinari delle ASL con la possibilità di avvalersi della collaborazione di ordini professionali, facoltà universitarie di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e di protezione animale, corsi gratuiti di educazione cinofila dedicati particolarmente ai detentori di cani considerati pericolosi, ad esempio pitbull, cani lupo, cani da guardia e similia, rilasciando uno specifico attestato, il cosiddetto patentino. Questo è un'altra input che avevo recepito e che abbiamo cercato di mettere in una maniera, scrivere nel regolamento in una maniera che sia tra virgolette anche giuridicamente ammissibile. La frequentazione del corso di rilascio del relativo attestato è obbligatoria per i detentori dei cani che abbiano manifestato in pubblico episodi di ingiustificata aggressività. L'altro punto che riguarda sempre l'azione della civica amministrazione è che la civica amministrazione provvede alla costruzione di ricoveri pubblici per animali e al risanamento di quelli esistenti nel rispetto delle norme di legge regionali, incentiva la costruzione e l'attivazione in collaborazione con l'ASL competente per territorio di poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere il servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati o malati da realizzare presso i ricoveri o presso studi medici veterinari con convenzionati, ivi compreso il servizio di trasporto dell'animale ferito o malato anche tramite convenzioni. Questo nasce, questa indicazione, questa linea di indirizzo, da una consapevolezza che abbiamo tutti, che non tutti purtroppo ci possiamo permettere poi anche le cure degli animali, e quindi bisogna cercare in tutti i modi, anche col trasporto degli animali oltre che con la cura, di venirci incontro. Un altro paragrafo che viene inserito proprio a questo articolo 7 è che la civica amministrazione prescrive al titolare dell'autorizzazione lo svolgimento di spettacoli pirotecnici, questo è un altro punto sensibile, di sottoscrivere all'atto del rilascio apposite impegnative volte a garantire la normale tollerabilità dei rumori, anche in rapporto alla stima approssimativa del numero di animali domestici e selvatici che vi sono esposti nei dintorni e all'esigenza di tutelarne la vita e il benessere, ed altresì a fornire congruo preavviso almeno 10 giorni prima circa le date e gli orari degli spettacoli pirotecnici al municipio municipio interessato, onde consentire ai suoi abitanti di adottare a loro volta misure atte a salvaguardare il benessere degli animali di cui siano proprietari o detentori. L'inosservanza di tali prescrizioni è punita, ai sensi dell'articolo 7 bis del TUEL, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 500. Questa è una modalità che permette di sensibilizzare innanzitutto coloro i quali mettono in atto e svolgono spettacoli pirotecnici, dal fatto che devono aver cura e guardarsi un attimo intorno e vedere in che tipo di sostrato territoriale vanno a incidere, soprattutto se sono presenti animali. Quindi li induce, diciamo, una particolare accortezza nell'uso di questi mezzi pirotecnici, soprattutto laddove ci sono animali dei dintorni. D'altro canto, con la triangolazione insieme al municipio interessato si permette di sapere in anticipo ai residenti dove dovessero svolgersi questi spettacoli, perché spesso e volentieri purtroppo non tutti sanno che c'è uno spettacolo in corso o in previsione. È una questione anche giustamente di non necessariamente di negligenza, ma semplicemente che ognuno ovviamente ha anche da pensare ad altro che non a verificare giornalmente dove sono gli spettacoli pirotecnici. Con questa norma si mette a carico di chi organizza gli spettacoli in realtà di assicurarsi che ne siano informati tramite il municipio anche i cittadini all'intorno, che siano detentori di cani o di altri animali che, come sappiamo, dagli spettacoli pirotecnici sono fortemente traumatizzati. L'articolo 9 prevede semplicemente una serie di definizioni di animali d'affezione, ve le leggo per completezza: animale, ogni soggetto appartenente a una delle specie di vertebrati e invertebrati, sotto tutela dell'uomo a qualsiasi titolo, pur in stato di libertà o semilibertà, presenti sul territorio del Comune di Genova. Questa è una definizione molto lata. Animali d'affezione, ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per diletto senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono invece definiti animali da reddito. Sono compresi animali che possono svolgere attività utili all'uomo, animali domestici, animali appartenenti a specie sottoposte a processo di domesticazione, cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni, comprendono specie da affezione e specie da reddito, animali selvatici, animali appartenenti a specie non addomesticate, distinte in autoctoni e alloctoni, autoctoni, animali appartenenti a specie autoctone e indigene, cioè specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto e intenzionale accidentale dell'uomo, alloctoni, da distinguere dagli animali selvatici allottoni naturalizzati, che sono qui definiti esotici o alieni, animali non appartenenti a specie autoctone indigene o che comunque non hanno colonizzato il territorio nazionale in seguito a fenomeni di espansione naturale, fauna minore, anfibi, rettili, pesci, invertebrati. Articolo 9 bis riguarda proprio l'identificazione degli animali con riferimento all'anagrafe degli animali d'affezione. L'identificazione degli animali e la relativa iscrizione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione e gli adempimenti che ne conseguono sono disciplinati ovviamente dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Il Comune incentiva i proprietari di animali appartenenti alle specie per le quali non vi sia l'obbligo di iscrizione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione a fare identificare gli stessi, anche iscrivendoli in anagrafi o registri di specie ove istituiti. Questo è un principio generale che quindi riguarda tutti gli animali, che siano o meno ne sia o meno prescritta la iscrizione all'anagrafe regionale. Ovviamente il senso è quello che comunque vengano comunque identificati in qualche modo. Questo ovviamente è un incentivo del Comune, non è un obbligo che possiamo imporre come amministrazione comunale, ma è una linea d'azione importante, perché sul territorio genovese è importante, e non a caso il comma 3 di questo novello articolo 9 bis stabilisce che sono in ogni caso vietate la detenzione e la vendita di animali non identificati e o non identificabili. Questo è un principio che è volto proprio a disincentivare del tutto ogni forma di commercio clandestino, che per primo ovviamente va a detrimento degli animali. Per quanto riguarda l'articolo 10, che riguarda la detenzione di animali di affezione e domestici, viene inserito un ultimo paragrafo che è relativo alle condotte dei proprietari detentori di animali, i quali in ogni caso devono preventivamente verificare senza indugio quali esigenze a titolo esemplificativo, eccitazione, propensione al gioco, segnalazione di un pericolo, bisogno di mangiare o di bene, stress, frustrazione, disagio, gli animali intendono esprimere con tali versi e rimportarli quanto prima alla calma. Questo è un inserimento alla norma che esiste già, che prescrive che i proprietari detentori di animali devono adottare le misure idonee affinché gli stessi non disturbino, collattrati, guaiti o altro genere diverso, specialmente in orario notturno, la pubblica quiete e non presentino pericolo per la pubblica incolumità, l'ordine e il decoro. L'articolo 10 bis è relativo alla sepoltura degli animali di affezione, un altro tema che è molto sensibile e soprattutto qua ovviamente sul territorio genovese e soprattutto nei confronti della popolazione più anziana, che ovviamente pensa anche al momento della dipartita. Le urne contenenti le ceneri di animali d'affezione possono essere collocate nel luogo di sepoltura del proprietario defunto nel rispetto delle disposizioni di polizia mortuaria. Faccio presente che anche questa norma è passata, cioè tutta questa proposta, ma anche questa norma è passata al setaccio degli uffici del comune, perché ha avuto una gestazione istruttoria e tecnica piuttosto complessa, quindi non è stato facile poi arrivare a questo risultato che vi sto leggendo, perché comunque prima di voi ovviamente i miei giudici sono stati gli stessi uffici tecnici e le diverse direzioni competenti del comune che mi hanno veramente rispetto alle forche caudine, diciamo che sono una passeggiata. La tumulazione degli animali di affezione nella tomba o nell'oculo del defunto o nella tomba di famiglia su disposizione testamentaria o istanza dell'avente diritto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e cimiteriali, viene autorizzata se l'animale è appartenuto al concessionario defunto, ad una delle persone defunte indicate dal concessionario quali aventi diritto alla sepoltura, oppure nei casi in cui il concessionario non si sia avvalso di tale facoltà, qualora l'animale da compagnia sia appartenuto ad una delle persone defunte aventi diritto alla sepoltura. Questo è quanto previsto invece per la sepoltura degli animali insieme appunto al loro proprietario o ad altri cui sono legati. Articolo 10 ter, iscrizione degli animali d'affezione nel registro comunale degli animali di famiglia. Questo è una novità ulteriore che prevede, siccome devo dire la mia obiettivo primario era quello di metterlo addirittura nel certificato, nello stato di famiglia, ve lo devo confessare, però non sono riuscito perché ripeto le forche caudine degli uffici anche dell'anagrafe, che peraltro sono stati, li ringrazio, sono stati veramente molto ben disposti, anche manifestato una particolare affezione a questo tipo di proposta, però mi hanno detto che non è proprio possibile inserirlo nello stato di famiglia. E allora anche in accordo con loro ho elaborato nuova dizione del registro comunale degli animali di famiglia, prevedendo che gli animali regolarmente iscritti nelle anagrafi territoriali degli animali di affezione su richiesta dei proprietari o di uno dei componenti della loro famiglia anagrafica, quindi ho recuperato la famiglia anagrafica collegandola però ai proprietari, possono essere inseriti nell'apposito registro comunale degli animali di famiglia. All'articolo 10 quater, che è l'articolo successivo nuovo, sono previsti i permessi per assistenza ad animali d'affezione e pet therapy. Ed è previsto che per motivi personali, in virtù dei quali i dipendenti, ovviamente ci rivolgiamo ai dipendenti del Comune di Genova perché su di essi il Comune di Genova e l'amministrazione può evidentemente operare, non possiamo certo andare ai dipendenti delle aziende private a fare questo tipo di previsione, per motivi personali in virtù dei quali i dipendenti del Comune di Genova che hanno iscritto nel registro comunale degli animali di famiglia il proprio animale, quindi se lo hanno iscritto nell'ambito del registro comunale degli animali di famiglia il proprio animale d'affezione, possono richiedere ed ottenere, in coerenza col contratto collettivo nazionale di lavoro o col regolamento dell'ordinamento degli uffici comunali, permessi retribuiti e non retribuiti, ovvero periodi di aspettativa dal lavoro, ai sensi e per effetti del presente regolamento, si intendono anche quelli legati ai casi di documentata infermità o decesso del proprio animale d'affezione, ovvero ai casi di proprio il certificato stato di disagio, disturbo o malattia che renda necessario prolungare durante le previste ore di servizio la convivenza e la buona compagnia dell'animale d'affezione. Questa è una novità importante perché prevede innanzitutto per i dipendenti comunali, però mi capite bene che apre un fronte non indifferente anche sul, diciamo, sui lavori dipendenti to cure di tutte le forme, apre il fronte della possibilità di chiedere un permesso dal lavoro o un periodo di aspettativa o per farsi curare nella relazione dal proprio animale o per curare, perché spesso e volentieri, lo sappiamo tutti, bisogna ricorrere, diciamo, a quella finestra dei motivi personali o familiari impropri, perché non è ancora previsto che gli animali sono comunque membri dei nuclei familiari, per riuscire a ottenere un periodo di aspettativa o un permesso retribuito o meno. L'articolo 14 prevede l'inserimento comunque degli animali d'affezione nella prescrizione e la specificazione degli animali d'affezione nella condotta che è relativa alla buona tenuta, quindi il possessore deve assicurare, come già scritto adesso nella versione originaria, la buona tenuta dell'animale e il riconoscimento per il cane mediante iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione entro 2 mesi dalla nascita e entro 1 l'acquisizione, e poi c'è su tutta una serie di doveri, siccome non era previsto e l'anagrafe, come sapete, riguarda appunto gli animali d'affezione, ho ritenuto per scrupolo di inserire questa specificazione. Così come pure al comma 6 si specifica semplicemente che si tratta dell'anagrafe degli animali d'affezione. All'articolo 18, che riguarda la conduzione dei cani ed altri animali in luoghi aperti al pubblico, viene inserito e proposta l'inserimento al comma 8, laddove è stabilito già adesso che il sindaco con propria ordinanza potrà stabilire di volta in volta ulteriori limitazioni alla circolazione dei cani. Questo è quello che è previsto al comma 8 dell'articolo 18, fermo restando che sono esclusi da ogni divieto d'accesso, e quindi si esclude appunto da questa possibilità di ulteriore limitazione alla circolazione dei cani i cani resi riconoscibili in base alla normativa vigente che svolgono attività di ausilio a persone disabili o appartengono a società di salvamento, forze dell'ordine e protezione civile. Questa è una specificazione che si è resa necessaria alla luce, diciamo, della esigenza di dissipare ogni potenziale disputa interpretativa in merito all'applicabilità omnibus delle limitazioni delle circolazioni che possono essere introdotte dal sindaco con propria ordinanza. Il senso, insomma, l'abbiamo capito tutti, è quello di tenere comunque sempre salvaguardata l'esigenza primaria di lasciare circolare i cani che comunque svolgono un'attività di ausilio a persone disabili o appartengono appunto a società di salvamento, forze dell'ordine e protezione civile, qualora fosse necessario specificarlo. L'articolo 19 riguarda la conduzione dei cani e altri animali domestici d'affezione in particolari luoghi e sui mezzi pubblici in locali adibiti ad attività commerciali. Viene aggiunto al comma secondo, che è così attualmente formulato: è consentita l'introduzione nei luoghi di cui al precedente comma, ovvero il trasporto sui mezzi pubblici di altri animali domestici d'affezione, a condizione che si siano rinchiusi in apposito contenitore dotato di caratteristiche idonee a garantirne il benessere etologico. Viene aggiunto che le condizioni tariffarie offerte dalle aziende pubbliche erogatrici del servizio di trasporto non possono prevedere aggravi di spesa per il passeggero che si accompagna con un solo animale d'affezione. Anche da questo punto di vista, appunto, si vuole evitare, appunto, che diventi, soprattutto per chi non se lo può permettere, un raddoppio o un aumento del biglietto di trasporto, così sì che si implicita. Mentre viene aggiunto appunto al successivo comma, che prevede che eventuali ulteriori deroghe potranno essere previste in situazioni particolari, che il Comune promuove la presenza sul territorio di taxi disponibili attrezzati per il trasporto di cani e altri animali d'affezione, fermo restando il rispetto delle disposizioni pertinenti di quel codice della strada. Questo è ovviamente una norma anch'essa di principio, programmatica, perché riguarda la promozione della presenza sul territorio di taxi disponibili attrezzati per il trasporto di cani e altri animali d'affezione. all'articolo 19 bis, che è un altro articolo, diciamo, introdotto ex novo, riguarda i spazi di accoglienza degli animali d'affezione pet friendly. Il Comune, nell'ambito della propria competenza, nel rispetto delle esigenze sanitarie e ambientali del benessere degli animali, promuove ed incentiva il mantenimento della convivenza e della relazione tra le persone, in particolare i bambini e gli anziani, e gli animali d'affezione di loro proprietà o comunque utilizzabili anche per la pet therapy, in spazi di accoglienza pet friendly, da individuarsi previo nulla osta delle direzioni competenti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria del DSA di ATS Genova, nell'ambito dei propri uffici, immobili e spiagge, degli asili, delle scuole, delle biblioteche, dei musei civici, degli impianti sportivi, degli enti comunali, delle aziende a partecipazione comunale, delle comunità e strutture sanitarie e sociosanitarie convenzionate, negli alloggi che ospitano persone indigenti o senza fissa dimora, se del caso garantendo servizi di custodia, pet sitting a cura delle associazioni e di enti all'uopo convenzionati. Quindi è un'altra norma che prevede la promozione e l'incentivo da parte del Comune, appunto, di questi spazi, ma anche il presidio di questi spazi da parte delle associazioni e degli enti che ovviamente siano convenzionati, ma ovviamente sono in prima battuta proprio gli auditi oggi, perché è chiaro che bisogna poi assicurare che questi spazi vengano presidiati da chi, come dicono a Genova, se ne capisce di animali e non di chi si improvvisa o chi potrebbe essere, diciamo, interessato a farlo per fini che non sono quelli vostri. La civica amministrazione, all'articolo 30, che riguarda l'affido degli animali d'affezione, ho inserito tra quelli che sono anche qui delle linee d'azione della civica amministrazione, laddove è già previsto adesso la civica amministrazione favorisce e organizza attraverso la struttura comunale preposta la gestione della fauna, due punti, ho aggiunto il paragrafo che è relativo al rilascio di voucher a coloro che adottano cani ospitati dal comune presso rifugi o ricoveri per animali d'affezione da utilizzare per fruire di corsi di comunicazione e gestione del cane, organizzati in collaborazione con le associazioni e enti che si occupano di benessere animale e l'Ordine dei Medici Veterinari, al fine di favorire le adozioni consapevoli ed un corretto rapporto tra le persone e gli animali. Questo è un altro obiettivo importante di questa riforma del regolamento, perché va a coprire un ambito che è quello bellissimo degli affidi e delle adozioni degli animali, dove però c'è il rischio di diciamo che poi l'animale passi dalla padella alla braccia e si trovi un affidatario che non sia in grado di governarlo, che non lo tratti, diciamo, in maniera compatibile con le sue caratteristiche, e quindi alla fine per far del bene si rischia poi di fare un autogol. Da questo punto di vista sicuramente il rilascio del voucher non risolverà pure il problema, però è l'inizio di un percorso che prevede per chi adotta cani ospitati dal comune presso rifugi e ricoveri di affezione la possibilità di utilizzare questo voucher per fruire di corsi di comunicazione e gestione del cane a cura, appunto, delle associazioni e degli enti che a vario titolo se ne vorranno occupare. L'articolo 50, che è quello delle sanzioni, si limita ovviamente a inserire quelli che sono le condotte per cui è prevista la sanzione nell'ambito di questa proposta regolamentare, in modo tale sia coerente anche la parte sanzionatoria con le condotte introdotte. Con questo mi taccio e vi ringrazio.
Grazie al commissario Mascia e grazie a tutti voi per l'ascolto di questa puntuale presentazione. Per completezza del quadro, anche rispetto agli eventuali, appunto, interventi e suggerimenti del video, intanto do la parola a commissario Picciocchi per mozione d'ordine e poi alla consigliera delegata Ghio, che appunto rappresenta la giunta.
Sì, grazie Presidente. Sull'ordine dei lavori vorrei capire un aspetto che lei ha citato. La documentazione non è stata messa a disposizione degli auditi, non ne ho ben compreso la ragione, anche perché ringrazio il collega Mascia per questa esposizione molto puntuale, al tempo stesso torrenziale, perché i contenuti delle modifiche sono cospicui. Immagino che sia difficile oggi per chi viene in quest'aula e chiede di intervenire pronunciarsi su un documento che comunque non viene conosciuto. Quindi, siccome è un limite mio, io ripeto, chiederei magari con il supporto degli uffici, vorrei capire qual è la motivazione di tipo tecnico per cui una modifica regolamentare su cui noi chiediamo a degli auditi di intervenire non possa essere messa a disposizione per tempo degli auditi stessi, e chiedo a questo punto come pensiamo di procedere, nel senso, presumo che a questo punto ci dovranno essere ulteriori commissioni su questa modifica regolamentare, perché, ripeto, oggi non c'è la possibilità di, in mancanza del documento, avere delle restituzioni da parte degli auditi, il cui apporto è fondamentale, complete. Questo è un po', come dire, il vulnus che io vedo nell'organizzazione dei lavori di questa commissione. Quindi anche per il futuro, anche su vicende simili di possibili ulteriori modifiche regolamentari che noi dovremo discutere, cioè vorrei capire che cosa osta la diffusione di documenti prima della commissione, in maniera tale poi da rendere effettivamente efficace i lavori delle nostre commissioni. Grazie.
Sì, grazie commissario Picciocchi. Dunque, prima di questa commissione ci siamo consultati, essendo una congiunta, con la Presidente Alfonso e ovviamente anche con gli uffici. Le istanze di richiesta di auditi sono state accolte, anche se era una valutazione di un documento in questa fase ancora interno. Gli uffici hanno considerato che, essendo un documento non definitivo, fosse meglio non distribuirlo in esterno, però gli auditi hanno la possibilità in questa fase di confronto, prima di una seconda convocazione che certamente ci dovrà essere, gli auditi hanno la possibilità di intervenire anche portando, anche se non puntualmente articolo per articolo, le istanze di suggerimenti di modifica a un regolamento che certamente conoscono e che possono suggerire dove andare a modificarlo, nel senso che metteremo a sistema le richieste e le proposte del commissario Mascia con le richieste degli auditi, e in una seconda commissione avremo un documento più eventualmente più completo e anche emendato. Premesso che probabilmente, visto che il documento è molto complesso e, come avete visto, lungo dall'esposizione del commissario Mascia, è anche possibile che alcune delle istanze o delle proposte degli auditi che adesso ascolteremo vadano a coincidere con qualcosa che magari non è stato chiaro, oppure effettivamente andremo a constatare che le loro richieste non sono state al momento ancora recepite. Spero di essere stata chiara, però lascio di nuovo la parola.
Ma sì, proprio una velocissima precisazione e poi mi taccio su questo, e poi magari ne parleremo anche in conferenza Capigruppo, perché il fatto che un documento non sia definitivo non è un motivo ostativo alla sua diffusione se quel documento diventa oggetto di una commissione, perché per definizione nessun documento che viene sottoposto all'esame della commissione è definitivo. Quindi la motivazione mi lascia francamente un po' perplesso, e quindi ora non voglio rubare tempo agli auditi, quindi chiudo qui, però ecco un tema che vorrei poi affrontare in conferenza Capigruppo, perché dobbiamo darci delle regole chiare, diversamente oggi facciamo perdere tempo a tutta una serie di persone che vengono a discutere di una importantissima modifica del regolamento, per la quale ringrazio il collega, ma che evidentemente non conoscono il testo. Quindi, come dire, un cortocircuito, qualcosa che non funziona, a mio avviso stamattina c'è. Con questo mi taccio, la ringrazio Presidente.
Grazie. Commissario Stupia, per una mozione d'ordine.
Io volevo soltanto confermare quanto detto dal commissario Picciocchi. Io credo che abbiano molte difficoltà stamattina gli auditi ad intervenire su quanto detto dal commissario Mascia, chiaramente esaustivo, completo, interessante. Quindi, se si può, secondo me si potrebbe stamparne una copia e mandargliela subito, anche via mail, in modo tale che possano un minimo riuscire a seguirci. Grazie.
Abbiamo preso questa decisione in questa commissione, accogliendo il suggerimento del commissario Picciocchi, magari su questo tema specifico ci si potrà confrontare, e come dico ci sarà una seconda puntata di questa commissione che probabilmente sarà ricalendarizzata per degli ulteriori approfondimenti. Darei per mozione d'ordine la parola al commissario Bordilli.
Grazie Presidente, provo a rubare neanche un minuto. Anch'io le chiedo di farsi parte attiva, perché questa lettura, onestamente, per la quale questi documenti sono documenti endoprocedimentali, chiamiamoli così, e in qualche modo non possono essere dati all'esterno, la trovo assurda in un regolamento, e lo dico per la posizione che ho avuto precedentemente, per lo storico che il sindaco mi ricorda sempre, cioè quando c'è un regolamento la parte normativa, se non la si condivide con gli stakeholder, con chi la si condivide oltre che con l'aula? Quindi, al di là di questo singolo caso, su cui intanto avremo modo sicuramente, Riccia, ringrazio anch'io il collega Mascia per la produzione di un'importante, diciamo, documentazione. Però ecco, gradirei che non diventasse un modus operandi il fatto che le proposte di modifica ai regolamenti comunali non vengono date a chi poi anche a questa parte dell'aula, quindi a noi, cioè consiglieri, a noi commissari, deve in qualche modo dare quell'apporto più tecnico, più competente del nostro sicuramente, per poi noi fare ogni valutazione anche politica oltre che tecnica. Quindi confido, ecco, nel ruolo suo per fare in modo che nelle prossime commissioni, sia per quanto riguarda questa delega che per tutte le altre, non vi sia questo tipo di scelta, e vorrei anche poi capire, non ora, le motivazioni tecniche. Grazie.
Sì, grazie commissario Bordilli. Come dico, direi che ne rivaluteremo in linea generale prossimamente, nelle sedi congrue e preposte e utili ad arrivare a una decisione condivisa. Ribadisco che credo che in questa mattinata, oltre a sentire le proposte di Mascia, il commissario Mascia, rispetto a un regolamento in essere, ascolteremo le proposte degli auditi rispetto al regolamento in essere. In parte potranno coincidere con quelle del commissario Mascia, o meglio, potrà verificare il caso in cui vengono tradotte in termini e in forma giuridica quelle che sono delle richieste, dei suggerimenti, delle esigenze che magari questi nostri ospiti auditi verranno a proporre nella loro forma di persone che vivono il problema. Commissario Bruzzone, mozione d'ordine.
Sì, grazie Presidente. Guardi, sono intervenuto nel momento, cioè ho chiesto di intervenire nel momento in cui lei ha messo a conoscenza, diciamo, l'Aula del fatto che la proposta del consigliere Mascia, che ringrazio insomma per il lavoro svolto, è una proposta all'interno della struttura comunale che quindi non poteva essere messa, diciamo, a conoscenza di figure esterne. E da qui, Presidente, allora credo che questa mattina sia stato commesso un errore nell'organizzazione. Io lo dico nel massimo rispetto suo e anche degli auditi, che immagino che alcuni di essi, insomma, siano anche qui sacrificando tempi e permessi alle proprie professioni o alle proprie famiglie. Perché questa mattina, no, a mio giudizio, su questo il Presidente si ricorderà che anche in altre commissioni ci siamo confrontati su richieste magari che facevo io senza gli auditi, perché vi è sempre la necessità, soprattutto per modifiche così sostanziose, di avere un momento tecnico, intanto di conoscenza delle consigliere e dei consiglieri, con la parte degli uffici, a cui segue la proposta degli auditi. Perché noi, Presidente, questa mattina, lo dico, ma dico anche una cosa impopolare, però vera nel pieno rispetto che deve esserci tra audito e consigliere, non possiamo raccogliere le proposte di modifica. Il massimo che possiamo fare è raccogliere delle istanze. Perché o sono a conoscenza o non sono a conoscenza delle proposte di modifica del collega Mascia. Allora, stamattina è andata così. Però io credo che per il futuro, nel momento in cui si ha conoscenza del fatto che una determinata documentazione non può essere messa a conoscenza di organi esterni al comune, sia, credo, la metto come proposta, utile fare un primo momento di analisi tra consiglieri, giunta e uffici, in modo tale da allineare, come dire, le parti in causa, a cui poi segue un dialogo che a quel punto sia costruttivo tra il Comune di Genova e gli enti portatori di sapere, sicuramente più di me. Per cui io credo che questa mattina il massimo che possiamo fare è raccogliere delle istanze e poi metterle a sistema, però credo che poi sia doveroso fare una seconda convocazione. Lascio a lei la valutazione se farla di nuovo con gli auditi oppure se sarà necessario fare un momento più tecnico anche con gli uffici, perché ad esempio io vorrei capire, vista anche l'istruttoria di cui accennava il collega Mascia, alcuni inserimenti che fanno riferimento anche a una normativa nazionale. Noi non facciamo leggi, al massimo facciamo regolamenti, quindi atti amministrativi, come li allineiamo queste due cose, perché sennò diventa un problema. Sono discorsi tecnici, ma il nostro obiettivo, e chiudo Presidente, è dare degli strumenti regolamentari utili alla cittadinanza e soprattutto fatti bene e non fatti male. Grazie.
Grazie Commissario Bruzzone. La sua argomentata osservazione direi che si è già risposta, ha già la risposta al suo interno. Ribadisco che è stata una valutazione dei presidenti che all'interno della loro discrezionalità possono valutare le varie opzioni. Si è ritenuto, anche per la complessità di questo documento e anche per gli aspetti tecnici di questo documento, che sia necessario del tempo per tutti su la considerazione punto per punto, e quindi si è deciso che gli auditi, in qualità di persone che possono proporre sulla base di un regolamento già esistente, perché il tema della commissione di oggi è modifiche al regolamento, quindi il punto è il regolamento attuale, il quale è pubblico ed è a disposizione di tutti. Noi oggi come Presidenti abbiamo deciso di ascoltare, rispetto alle proposte di modifica del regolamento, le proposte del Commissario Mascia unite a eventuali proposte puntuali degli auditi, per metterle a sistema e aggiornarci in una prossima commissione, la quale prossima commissione valuteremo insieme se sarà interna o se sarà con gli auditi. Do la parola, se è una mozione d'ordine, al Commissario Mascia. Grazie.
Grazie Presidente. Innanzitutto, per le brevi, ho dato disposizione alla mia segreteria di inviarvi, qualora non l'abbiate già, perché io, tra virgolette, ho anche il legittimo aspettativa che chi vi ha chiamato magari vi abbia messo in condizione di venire a sapere di che cosa stavamo parlando. Se non l'avesse fatto, ho dato a disposizione alla mia segreteria di mandare alle associazioni il testo della mia proposta. Non è un reato, non è una violazione di un segreto d'ufficio, lo faccio volentieri perché è nel segno, diciamo, della libertà anche di condivisione. Dal punto di vista tecnico, devo dire, quello che ha detto il consigliere Bruzzone è vero, nel senso che voi siete stati convocati oggi ad una commissione che è una commissione regolamento, dove gli auditi possono effettivamente, ed è giusto che sia, essere convocati, è legittimo, ma per fare, come diceva la Presidente, delle notazioni a margine, tecnicamente non possono fare gli auditi in questa sede, diciamo, degli emendamenti. Questo ce lo dobbiamo dire per non prenderci in giro, perché io, scusate tanto, ma faccio l'avvocato, non è che recito 10 parti diverse, o nel ruolo di opposizione devo dire comunque che la Presidente, che peraltro è dell'opposizione anche lei, ha fatto un cattivo lavoro convocandovi su input di chi ha ritenuto di chiederlo. Però vi devo dire molto onestamente che se non avete in mano nulla di questa proposta, non è sicuramente né colpa mia né colpa della Commissione, perché le commissioni, quello è il mood di non veicolare file endoprocedimentali, però io rimedio a questo piccolo gap, diciamo, mettendovi in condizione di valutarla se non l'ha fatto già qualcun altro. Aspetto da voi oggi, però, visto che abbiamo avuto modo, credo, di ascoltare, nonostante la pioggia torrenziale di norme, credo di non aver parlato in arabo e di essermi fatto capire. Da quello che avete, diciamo, captato di quello che ho detto, se non è stato proprio del tutto incomprensibile, credo che sarebbe cosa buona e giusta e soprattutto utile a chi è venuto qui e rischierebbe di essere venuto in vano, Presidente, di lasciarlo parlare in modo tale da capire quelli che sono i primi suggerimenti e ovviamente lasciar parlare anche poi la consigliera delegata qualora volesse intervenire, perché credo che sia un primo punto importante. Poi dal punto di vista tecnico gli emendamenti dovranno essere veicolati dai consiglieri e dai commissari, questo lo sappiamo, ha ragione l'impopolare Filippo Bruzzone, che però ha detto la verità, cioè non siete voi gli autori degli emendamenti, quindi non ma potete suggerirli, questa è, se no, che ci state a fare. Grazie.
Dunque, allora, questo direi che questo tema, salvo che ci siano degli aspetti che non sono ancora stati esposti, direi che possiamo, nel rispetto degli auditi, sentire le loro proposte di emendamenti o comunque di ricezione di istanze che verranno tradotte in emendamenti che la Commissione recepirà, visto che sono qui presenti, ripeto, sono delle eventuali proposte di modifica a un regolamento già esistente e pubblico. Però, visto che forse ci sono altri aspetti che non sono ancora, e ribadisco la discrezionalità, si può sbagliare, dei presidenti di questa commissione che hanno deciso di procedere in questo modo. Bruzzone, commissario Bruzzone, a lei la parola.
Sì, presidente, scusi, col rischio di apparire tedioso, però nel pieno rispetto delle persone che sono qui. Allora, un conto è convocare una commissione sul regolamento già esistente, in generale. Allora, qualcuno inserisce una richiesta di commissione e la Presidente giustamente dice: abbiamo dei portatori di interesse, li convochiamo e vediamo che cosa ritengono sia utile modificare. Altro discorso è la commissione di oggi, l'ha detto anche lei in apertura, non è una commissione sulla modifica in generale del regolamento. C'è un collega che ha elaborato una proposta di deliberazione, tant'è vero che ha fatto una relazione molto estesa, durata circa 30 minuti, del quale rinnovo il ringraziamento, ma siamo in discussione su una proposta già scritta. È già scritta questa proposta. Allora, io ripeto, questa mattina, nel pieno rispetto di chi è qui a lavorare con noi, dobbiamo dirci le cose come stanno. Oggi il massimo che possiamo fare è segnarci delle istanze e basta. Non è una discussione aperta sul regolamento, né siamo nelle condizioni, ma anch'io, perché, ok, di entrare molto nel merito della proposta del collega Mascia, perché è questo il punto. Secondo me c'è stato un errore, dopodiché rilevo, messa a verbale, per cui con la mia coscienza sono a posto, procediamo, come dice lei, facciamo parlare agli auditi, però diamo la cornice corretta, perché non è che siamo in discussione sul regolamento in generale, su una proposta del collega che infatti ha fatto una relazione piuttosto estesa. Grazie.
Allora, premesso che lei ha detto, la ringrazio delle sue osservazioni, premesso che lei ha detto anch'io non sono in grado, ricordo per completezza di informazione che invece tutti i commissari da diversi giorni hanno il documento. Quindi se lei dice di non essere in grado, significa che è necessario il confronto sull'argomento. E avevamo come presidenti due opzioni. La prima era avere gli auditi, la cui richiesta proveniva da entrambi le parti, quindi non c'è stata nessuna imparzialità nel rispetto rispetto alla richiesta di auditi che venivano da parte dell'opposizione o da parte della maggioranza, e l'opzione di non avere auditi. Abbiamo nell'ambito della discrezionalità che è propria dei presidenti deciso in questo modo, e ribadisco, mettere a sistema e che i commissari per le loro valutazioni di un documento che, come lei dice, è così complesso, quindi comunque non si sarebbe potuto risolvere in 3-4 ore, cerchiamo di mettere a sistema quelle che sono le proposte degli auditi rispetto al regolamento in essere con le proposte di il commissario Mascia e vediamo il risultato. Poi, che sia un errore, che non sia un errore, può essere un errore perché tutti siamo soggetti a errare, è stata una decisione nell'ambito della discrezionalità dei presidenti. Do la parola al commissario Vaccalebre, mi scuso con gli auditi se devono avere ancora un attimo di pazienza, così come alla consigliera delegata che sarebbe pronta a aggiungere invece le sue osservazioni. Vaccalebre, prego la parola a lei.
Grazie Presidente, ma sarò sintetico. Cioè, quello che volevo capire, allora, oggi noi ascolteremo gli auditi, prenderemo delle istanze che dovessero provenire da loro e poi ci riaggiorneremo in ulteriori commissioni, cominciando la reale discussione, e poi quando ci riaggiorneremo tratteremo il regolamento punto per punto, per gruppo di punti, tutti insieme, per dare un senso, diciamo, ai lavori che poi andranno a incidere sulle variazioni del regolamento. Questo volevo chiedere. Scusi se sono tardo, ma non ho capito ancora.
Dunque lei chiede qualcosa che è nel futuro. Quindi se parliamo dell'ordine dei lavori di oggi posso rispondere. Se parliamo del futuro non mi è ancora consentito. Quindi a seconda dell'esito della commissione di oggi valuteremo l'ordine dei lavori. Prego. Sì, ma certamente credo di averlo ripetuto più di una volta che ci sarà una seconda commissione. A seconda di come si concluderà oggi, di dove arriveremo, quindi dell'esito complessivo, valuteremo l'ordine dei lavori della prossima commissione che, se la presiederò io o se la presiederà la Presidente della Commissione Congiunta, si premurerà a inizio dei lavori di dare l'ordine dei lavori. Commissario Garzarelli, mozione d'ordine.
Grazie Presidente, ma più che altro perché seguo e condivido tutto quello che ha espresso il collega Bruzzone prima di me, nel senso se bisognerebbe cercare di essere anche un po' chiari nei confronti degli auditi, cioè, ora come ora queste persone quindi sono qua e li stiamo facendo perdere tempo, perché non possono apportare alcunché.
Mi sembra, commissario,
mi faccia finire, vengo anche incontro perché poi vedo
nuovo,
che c'è della tensione
per
anche da parte all'interno della minoranza stessa nei suoi confronti, piuttosto perché c'è stata richiesta da un consigliere di minoranza la presidenza della minoranza e siete riusciti a fare questo fantastico casino e mancanza di rispetto nei confronti di queste persone che stamattina sono state convocate, sono qua e non possono apportare alcunché al contributo all'interno di questo. Era più consono di così, cosa devo dirle Presidente? Le sto dicendo che secondo me qua è stato convocato tutto in maniera errata e gliel'ha fatto notare addirittura anche un collega della minoranza. Ora, va bene tutto, però cerchiamo di essere trasparenti nei confronti di queste persone che sono qua, che magari si sono prese anche permesso lavoro. Poi, io non oso immaginare se una cosa del genere l'avessimo fatta noi come presidenza e come maggioranza, cioè far venire degli auditi nei confronti per l'analisi del livello di un regolamento.
Dunque, la ringrazio. Grazie. L'unico contributo che mi sembra nuovo rispetto alle altre è un uso improprio della descrizione del lavoro di oggi, perché non siamo nel luogo e non stiamo facendo quello che lei ha detto, che non ripeto perché non è una parola consona all'Aula. Ribadisco e mi dispiace di non essere chiara, mettiamo oggi a sistema per scelta dei due presidenti, uno di maggioranza, uno di minoranza, mettiamo a sistema, quindi la Presidente Alfonso, ci siamo confrontati come pure con la consigliera delegata Ghia, è necessario prendere delle scelte, abbiamo deciso, vista la complessità del documento, di ascoltarlo e metterlo a sistema con le proposte di emendamenti che vengono oggi dagli auditi, che mi auguro possano avere presto la parola, e chiedo la collaborazione di tutti i commissari proprio per evitare quello che stiamo scongiurando, ma che, se posso permettermi, questa serie di mozioni d'ordine purtroppo non fa che aggravare, cioè la perdita di tempo delle persone che sono qua. Commissario Cabur.
Grazie Presidente, saluto gli auditi, ma mi prendo la briga di dire una cosa che non è stata ancora detta agli auditi, ovvero scusa, come dire, si chiede scusa per questa situazione, perché chiaramente non è il modo di procedere, però mi faccio portavoce anche di una proposta, come dire, di contributo costruttivo, Credo che anche nella prospettiva di una prossima commissione ci debba essere un'anticipazione rispetto a un tavolo magari tecnico di confronto con le organizzazioni e le associazioni che rappresentano il tema di cui si va a parlare, per arrivare semmai la prossima volta, come dire, preparati e con una condivisione di intenti e di idee, pur ringraziando il collega che ha, come dire, ha fatto la lunga lettura, però è una lettura che non arriva del tutto da voi e, come avete visto, non c'è spazio per l'intervento. Quindi la mia proposta va in questo senso, ribadendo le scuse agli auditi, so bene cosa vuol dire organizzarsi per essere qua, e avanzando la possibilità di fare questo tavolo tecnico prima di arrivare finalmente in commissione e si discute insieme. E invito, come dire, l'opposizione ad essere più armonica all'interno di sé per non far perdere tempo, come dire, ai cittadini. Grazie.
Va bene, grazie. Direi che possiamo dare la parola alla consigliera delegata Ghio, che adesso ha il microfono. Prego, commissario Gandolfo.
Grazie, presidente. Molto brevemente, intanto io in primis credo che ringrazio intanto gli auditi, a prescindere, li ringrazio che sono qui e li ringrazio per un semplice motivo, ma proprio sulla fiducia, perché sicuramente il loro intervento, che chi deciderà di farlo, sarà sicuramente molto più di aiuto all'Aula di magari dei consiglieri stessi che potrebbero su queste tematiche avere anche la possibilità, e spero di averla il più presto possibile, di poterli ascoltare. Poi sinceramente trovo stucchevole da parte della maggioranza queste voler rigirare ogni tipo di argomentazione quando ci sono delle procedure tecniche che avranno dato delle motivazioni a riguardo. Io, a mio avviso, spero sempre che la documentazione venga sempre fornita a tutti, anche perché, a prescindere dal regolamento meno che può essere, però è sempre di aiuto. Ben venga che ci rivedremo, come ha detto la Presidente, e sinceramente trovo stucchevole, lo ribadisco, veramente questa volontà di voler far dimostrare non so cosa, quando c'è qui una volontà di voler lavorare su un regolamento. Io vorrei ascoltare sicuramente gli auditi e li vorrò riascoltare anche nella prossima commissione, che magari avranno ancora di più tecnicamente, andando articolo su articolo, dando degli spunti, come cercheremo anche di fare noi. In più invito l'assessore e la consigliera delegata eventualmente ad aprire subito anche un tavolo di lavoro, una cabina di regia, proprio per far sì che magari certi lavori, a prescindere dell'aula, possono andare anche avanti e poi vengono portati in quest'aula, perché poi devono essere portati in quest'aula, perché devono essere ovviamente poi vagliati questi lavori dalle parti politiche, che giustamente intervengono poi se qualcosa di lavoro è stato effettuato. Poi dico ancora di più, si può tutelare anche molto di più questo tavolo, si può anche proporre la possibilità di avere un consigliere di maggioranza e uno di opposizione all'interno. Io credo che se ne è fatti più di uno, si può essere sempre un modo per tutelare sia i lavori della giunta, ma anche i lavori dell'aula stessa. Grazie.
Grazie. E la ragione proprio per cui adesso diamo la parola alla consigliera delegata Ghio, che ci dirà rispetto a questo tema che cosa è già fatto, che cosa è in essere anche rispetto a questi tavoli, e vediamo l'impostazione della consigliera delegata Ghio. Grazie.
Sì, grazie. Sono le 11, cercherò di essere breve per inquadrare prima la scelta, le modalità che non spettano certo a me nell'impostazione di questa commissione, modalità che io non condivido, perché da quasi un anno mi sto occupando della delega, e più della delega sul benessere e la tutela animali, e come tutte le deleghe in un cambio di amministrazione, quando si cerca di affrontare i problemi legati al tema degli animali, ripeto, come qualsiasi tema, è come se fosse un vaso di Pandora. Saltano fuori mille problematiche legate tra loro, e l'unico approccio che si può avere è un approccio sistemico, quindi non c'è, e lo escludo, la possibilità di risolvere un singolo cavillo senza tenere conto di tutto il resto del puzzle. Questa è la difficoltà che sto riscontrando nelle deleghe, ma in particolar modo nella delega sulla tutela e il benessere degli animali, perché fa riferimento a delle leggi regionali, in particolar modo ci tengo a citare la 23 del 2000, e leggi nazionali che modificano e cambiano continuamente le responsabilità. Quindi cambiano continuamente le responsabilità che poi sono a ricaduta sui comuni e che quindi si devono adattare. L'abbiamo visto con l'esempio del circo con gli animali, cioè manca una legge a livello nazionale per quanto il comune possa adoperarsi come uffici, come volontà politica, poi quando c'è la volontà politica, se c'è, poi comunque ci sono delle normative che mancano. Io ho affrontato da consigliera di opposizione nel ciclo precedente, insieme al mio ex collega di gruppo Bruzzone, tantissime commissioni sul regolamento, e l'approccio corretto, che non è scritto da nessuna parte, ma sicuramente è quello che l'esperienza ti forma a comprendere come affrontare una modifica di un regolamento, in questo caso una proposta di delibera da parte di un consigliere dell'Aula, è quella di avviare una discussione all'interno del Consiglio, quindi dei commissari, all'interno delle commissioni regolamento, che in questo caso vede come presidente la consigliera Orlando, e poi proseguire cercando un accordo tra le parti, quindi andando a modificare i singoli articoli del regolamento. Il nostro regolamento attuale, con l'ultima modifica del 2019, vede 57 articoli, e comunque è un regolamento che, per vedere la luce con la prima istituzione, è stata nel 2011, ha sempre portato con sé molta discussione sia dalla parte politica, quindi all'interno dell'aula consiliare, sia nella parte tecnica, quindi gli uffici che poi devono seguire la parte politica, che però sappiamo spesso non è in grado di scendere nei dettagli, e sia le istanze delle associazioni, che sono sacrosante e ognuna con un focus diverso nel tema che porta avanti come mandato dell'associazione può dare un suggerimento, un'indicazione su quelle che sono le priorità da affrontare. Ecco, io penso, ma è un pensiero personale, che l'approccio corretto per riuscire a portare a termine un lavoro, che è quello che siamo chiamati a fare, sia quello di affrontare le commissioni sul regolamento con il tentativo lungo, perché a volte guardo il collega Bruzzone per le modifiche al regolamento del ciclo amministrativo precedente, ma c'era anche il collega Vacalebre, erano magari 10 commissioni molto noiose in cui si andava a discutere sulle virgole, e su quelle virgole non se ne usciva, quindi bisognava da una commissione all'altra, e magari passavano anche dei mesi, riprendere gli aggiornamenti, adeguarsi ai testi, accettare le modifiche. È un lavoro snervante, del motivo per cui i regolamenti che abbiamo, oggi parliamo di quello sugli animali, ma lo vediamo con i regolamenti che abbiamo all'interno dell'aula, molto spesso ci diciamo tra di noi questa cosa è da modificare, ma poi tra il volerlo fare e finire la modifica magari passa un anno. Quindi non condivido l'approccio scelto per affrontare in un modo serio questa commissione, e penso di avere il ruolo per poterlo dichiarare apertamente, perché ripeto, da un anno cerco di entrare nello specifico degli argomenti e capire che cosa questo regolamento a livello comunale può andare a modificare per migliorare non solo il lavoro dell'amministrazione pubblica, ma anche il percepito, poi il concreto, in tutte quelle che sono le problematiche che abbiamo in città. Di problematiche ce ne sono tantissime, perché io ogni giorno c'è una mail che si chiama politiche animali chiocciolacomune.genova.it, che è la mail che è stata aperta in seguito alla mia delega, e che riceve, diciamo, le comunicazioni più di stampo politico, e poi sicuramente ci sono i canali degli uffici, ma c'è da un anno un lavoro incrociato in cui tutte le richieste che pervengono si cerca di dirigerle verso chi effettivamente può dare delle risposte, ma vi assicuro che sono tantissime. Quindi nell'esperienza che sto facendo come delegata, il tema, la partita degli animali, empatizzo molto con chi l'ha avuta prima di me, è un discorso molto difficile. Io faccio riferimento a una legge, che è quella regionale del 2000, la numero 23, perché vorrei che tutta l'Aula, quando si affronta il tema del benessere animale, non fosse superficiale come io ero superficiale prima di conoscere questa normativa regionale. È una normativa che blocca tantissimi tantissime procedure che sono su ricaduta comunale, come la gestione ad esempio dell'ASL veterinaria, che sappiamo che fa riferimento alla regione, ma che di fatto poi nel caso del canile municipale, nel caso dei gatti, delle sterilizzazioni, nel caso di una serie di problemi che sono esistenti, il comune e una delega specifica poi non ha effettivamente gli strumenti per reagire. Quindi mi sto muovendo anche su questo, ci stiamo muovendo anche sulla richiesta della modifica della legge regionale, così poi riuscire a muoversi insieme. Ho già incontrato l'assessore alla sanità Nicolò e devo dire che si procede verso un ragionamento per cui questa modifica debba avvenire il prima possibile. Venendo il lavoro che è stato presentato dal collega Mascia, che ringrazio, perché per chi non avesse il documento ve lo faccio vedere, è un documento molto specifico, molto minuzioso, è una proposta di deliberazione, è stata depositata il 12 settembre, settembre sì, 2025. Mi ha colpito sapere nell'introduzione del collega Mascia che era da molto tempo, quindi con l'amministrazione precedente, che lei cercava di procedere in questa direzione, ma non le è mai stato consentito, quindi sono contenta di raccogliere invece, certo, sono contenta, ecco, di farlo io. E mi ricordo l'ex dirigente, perché ora non è più dirigente, Gianluca Giurato, mi parlò e quindi mi portò queste modifiche del regolamento e il 16 settembre, poi l'iter difficile, per cui mi scuso ma siamo tutti qua a lavorare, è stato quello di riuscire a incastrare giunta, commissione e a quanto pare anche presidenze. Allora, la proposta di deliberazione è così fatta: prevede un documento iniziale che è stato a cui è stato dato un parere tecnico di ammissibilità e poi due allegati, l'allegato A e l'allegato B. L'allegato B è quello che ha spiegato perfettamente il collega Mascia e prevede tutta una serie di modifiche con lo sdoppiamento della pagina, quindi l'attuale e la proposta. Oltre alla spiegazione correttissima che ha fatto il collega Mascia, io individuo come iter corretto lasciare il tempo ai commissari, tutti, non solo quelli di maggioranza e opposizione, non è un gioco delle parti, è chiunque abbia un contributo di valore da aggiungere alle modifiche del collega Mascia, quindi che sta aprendo questo spiraglio di poter entrare nel merito delle modifiche. Ho fatto un confronto con gli uffici e le modifiche possono essere anche al di fuori del perimetro che lei ha tracciato con la menzione degli articoli. Proseguirà poi un ragionamento che deve essere dei commissari sugli accordi, sugli articoli, sui comma, sulle virgole, su tutto quello che competerà, e parallelamente all'esterno di quest'aula, che purtroppo spesso tende a trattare le audizioni come se fossero un terreno da portare più a destra o a sinistra, ma invece deve essere un contributo neutrale e tecnico che viene dato a chi è all'interno delle istituzioni per poi prendere delle decisioni tutto quello che è l'amministrazione, e soprattutto quando si va a toccare dei regolamenti. Con tanti auditi c'è già un percorso in corso, ma sicuramente gli auditi che sono qui oggi non sono rappresentativi di tutto il mondo associativo che tratta temi con animali, quindi l'ulteriore lavoro è quello di mettere insieme i pezzi, andare a recuperare tutte quelle istanze che sono pervenute nell'ultimo anno, chi su un tema, chi su un altro, trovare delle modalità per confrontarsi e ampliare questo ascolto reciproco, come ad esempio si sta facendo su altri regolamenti. Quindi prevedo presto una convocazione per tutte le associazioni e chiedo ai presenti di segnalare qualora siate a conoscenza di ulteriori associazioni. Noi l'ufficio animali ha un archivio ben fornito, però insomma i tempi cambiano, quindi è anche giusto che chiunque non abbia accesso a questa informazione sia in qualche modo incluso e tirato dentro dal resto del gruppo. E prevedo poi, e mi auguro di essere ascoltata questa volta, un iter che vada nella direzione del lavoro dei commissari, che sarà estenuante, snervante, per permettere di analizzare il regolamento. E vi ripeto che nel 2019 era stata molto lunga quella quella pratica lì è ancora più lunga quando è stato istituito. E prevedo quindi poi una serie di commissioni in cui i commissari destra e sinistra dell'aula saranno a discutere delle modifiche e il proponente potrà accettare o meno. Seguirà poi un iter di deliberazione che andrà all'interno del Consiglio Comunale con una votazione, questo non so prevedere i tempi. All'interno poi, lo dico per massima trasparenza, che è quella che permette di dare gli strumenti per poi valutare e poter dare il proprio contributo, all'interno di quella proposta di delibera che arriverà in Consiglio Comunale sarà comunque possibile portare degli emendamenti. Quindi questo iter è estremamente lungo, estremamente complesso, deve trovare delle mediazioni continue all'interno dell'aula tra i commissari e all'esterno con le associazioni e con io e la collega Lodi, che adesso non vedo, ma adesso con il nuovo organigramma, la macrostruttura del comune, anche il sociale ha una parte di politiche animali, quindi per quello è stata in qualche modo resa partecipe, però sta dando, darà anche lei contributo, diciamo che la nuova organizzazione delle aree comunali è recente, quindi è tutto in fase di elaborazione. Quello che invito, se adesso volessi essere ascoltata, non nella gestione ma nella guida, che penso di poter dire legata all'esperienza che sto accumulando nell'affrontare questa delega, per non sprecare la vostra presenza qua, il vostro tempo, anche solo per essere venuti e aver ascoltato 2 ore e mezza i commissari, di nel vostro intervento iniziare quel tavolo che poi avremo all'esterno e quindi presentare le istanze che per voi sono urgenti da affrontare, slegato sicuramente dagli articoli citati dalla proposta di deliberazione del collega Mascia. Poi sarà nostro lavoro, quindi anche dell'aula che invito ad ascoltare, tradurre le vostre priorità in articoli da inserire all'interno delle modifiche del regolamento. Questo penso che sia l'apporto più costruttivo che questa mattina la vostra presenza possa, ecco, tradursi per il lavoro dell'Aula, e vi ringrazio.
Commissario Bordilli, se non le spiace prendo la parola prima di dargliela per mozioni d'ordine, perché rispondo a una serie di fattispecie di mozioni d'ordine all'interno dell'intervento della consigliera delegata, perché ci sono state ripetutamente, con varie versioni della frase, delle critiche sull'andamento e sulla scelta di come gestire il lavoro di oggi, e quindi ripeto che le scelte le fa il Presidente o i Presidenti all'interno di una discrezionalità che hanno. Quindi al seguito anche delle sue osservazioni, devo dire che confermo la bontà di questa scelta, perché in più di un commissario avete sottolineato come l'iter così complesso di un documento così ricco non avrebbe comunque esaurito, e ribadisco che a parer mio, al di là dei tavoli che il consigliere delegato ci ha confermato di essere già aperti, quindi dei dialoghi in esterno in essere, ribadisco la bontà di questa scelta, di cui forse mezz'ora fa potevo essere non convinta al 100%, ora sono convinta al 100%, che i commissari, e non solo il consigliere delegato, ma tutti i commissari, devono avere la possibilità in questa fase, che è all'inizio di un iter lungo, complesso, che potrà anche durare mesi, cito la consigliera delegata, quindi all'interno di questo iter, all'inizio di questo iter, credo che anche i commissari, se non tutti, almeno una parte delle istanze che vanno a intervenire sul regolamento in essere, abbia senso di ascoltarle. Quindi do la parola alla commissaria Bordilli per una mozione d'ordine, sperando poi di poter dare la parola agli auditi. Grazie.
A me spiace aver sentito alcune frasi, io riporto una totale fiducia in lei, so che è grazie a lei che abbiamo potuto portare auditi nella commissione, che credo che sia fondamentale, perché credo, come ho detto prima, che su questi temi anche molto tecnici, da, diciamo così, soli non possiamo lavorare. Quindi quello che io chiedo è che gli auditi possano venire sempre alle prossime commissioni su questo tema. E preciso poi una cosa: agli auditi che ho chiesto io ho dato copia della documentazione. Cioè, visto che ce ne sono altri che non ho richiesto io, spero che i colleghi abbiano fatto altrettanto, perché quando facevo l'assessore, se c'era una commissione consigliare con dei documenti, ovviamente ai miei stakeholder davo questa documentazione. Grazie.
Grazie commissaria Bordilli. Direi che potete richiedere la parola schiacciando il tasto grigio, credo, e non appena vi prenotate do la parola nell'ordine della prenotazione degli auditi, ringraziando per il contributo che vorranno dare ai commissari in questo inizio di valutazione di un documento così complesso. Grazie. Tasto nero, scusatemi. Grazie, do la parola a Bernard Di Lipu. Prego.
Mi sentite? Allora, Aldo Werner, coordinatore regionale della Lipu, sono un veterinario e ho partecipato alla stesura del precedente regolamento. Mi dispiace perché oggi, non avendo avuto copia delle proposte di modifica del regolamento, posso solo dare qualche indicazione non particolarmente tecnica. Innanzitutto, questo regolamento ritengo che fosse un regolamento buono, in quanto inseriva, oltre alla tutela degli animali d'affezione, anche la tutela della biodiversità, che è stata poi inserita recentemente in Costituzione, e quindi è in interesse comune. Ma anche questo tentativo era ovviamente datato e quindi è suscettibile di miglioramento. Quindi per quello che riguarda le proposte fatte dal consigliere, se non sbaglio, Masha, preferisco leggerle con attenzione. Per quello che riguarda invece dei suggerimenti, i primi che posso dare sono innanzitutto che questo regolamento è stato in gran parte disatteso, in quanto gli enti, cioè per esempio la Polizia Municipale, non ne era a conoscenza per quello che riguardava la tutela della fauna selvatica, e addirittura ARPAL, che era coinvolta nella tutela dei nidi durante gli interventi di potatura, non li rispettava o non li rispettavano le ditte che erano incaricate da ARPAL. In secondo luogo, è ottima l'idea di venire incontro alla popolazione per quello che riguarda l'assistenza di animali domestici, ma dobbiamo prevedere, non so se questo è stato fatto, una copertura economica, se no rimane una proposta etica ma di scarso valore. E per quello che riguarda poi nello specifico la tutela degli animali selvatici, noi abbiamo un grande strumento, che è quello del restauro ambientale, che è stato approvato a livello europeo e che può essere applicato nel piccolo anche nel comune di Genova. Dobbiamo tutelare i nidi non soltanto sugli nidi degli uccelli selvatici, non soltanto nelle potature degli alberi, che devono essere, come da me suggerito anni fa, vietati nel periodo di nidificazione, ma anche nel rifacimento dei palazzi. Di nuovo, qui manca una sanzione efficace nei confronti degli amministratori che intervengono, ad esempio, chiudendo i nidi dei rondoni. Si potrebbe intervenire sui nuovi edifici tutelando gli uccelli selvatici con un adeguato studio delle vetrate, come è stato fatto per esempio su nostra proposta nel Ponte San Giorgio, dove sono stati messi dei pannelli che con delle righe opportune impediscono agli uccelli selvatici in migrazione di sbattere contro queste vetrate. C'è molto da lavorare sulla tutela dei torrenti, che possono essere rigenerati e rinaturalizzati, e poi anche su certi episodi spiacevoli di nuovi strumenti di fotografia, come ad esempio i droni, che possono intervenire, diciamo, disturbando la nidificazione degli uccelli. Credo di essere stato abbastanza rapido. Grazie.
Grazie. Grazie. Do la parola a Jansen del WWF.
A nome anche dell'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, e della Lega Antivivisezione. E per non ripetere alcuni passaggi che ha fatto Werner, effettivamente anche noi abbiamo avuto il testo tardi, cioè venerdì scorso, e pur l'abbiamo letto abbastanza velocemente, riteniamo che alcune parti siano estremamente interessanti, ma c'è bisogno di leggere con attenzione per eventuali osservazioni. Io vi faccio presente l'iter, perché l'avevo seguito con particolare attenzione e con dei risultati che devo dire apprezzabili nel 2011. Nel 2011 c'era stata una proposta di regolamento. A questa proposta, se ricordo bene, tra le 14 e le 16 associazioni tra nazionali e locali avevano presentato diversi documenti, in ultimo un documento molto dettagliato che era stato presentato in commissione. Di queste osservazioni devo dare atto che sia l'allora maggioranza e l'opposizione avevano votato a favore di parecchie integrazioni. Risultato, il regolamento degli animali del Comune di Genova non è un brutto regolamento, assolutamente. Non c'erano stati ricorsi, non c'era stata polemica sui giornali e ognuno, giustamente, a livello politico, si era preso i meriti di vari pezzi del regolamento. Questo ci sta, è legittimo, ci mancherebbe. Questo oggi non è avvenuto. Nel senso che a prendere appunto un testo così impegnativo, organico, cioè ci sono parecchie proposte di modifica, necessita di un tempo congruo, sia per dare una valutazione su quel passaggio e sia per far presenti alcuni problemi che tuttora sono presenti. Alcuni molto tecnici, come già indicati da Werner della Lipu, altri un pochettino meno conosciuti ma estremamente importanti. E succede spesso che i regolamenti comunali vengono disapplicati, o meglio, c'è poca attenzione da parte degli organi preposti alla vigilanza. Questo succede. Io faccio parte del tavolo tecnico della Consulta del Verde che sta esaminando alcune proposte di modifica di un regolamento che noi riteniamo comunque un buon regolamento che necessita di alcuni suggerimenti, e proprio oggi abbiamo trasmesso, per quanto riguarda la nidificazione degli uccelli, ma non solo, alcune proposte al tavolo di cui io faccio parte come tecnico agrario iscritto al collegio. E gli aspetti, secondo noi è una mancata opportunità di presentare ulteriori modifiche al nostro regolamento. Ad esempio, c'è l'ennesimo problema, come in tutti i regolamenti del Comune di Genova, delle sanzioni. Noi siamo costretti all'interno di una cifra stabilita da un decreto legislativo, il 267, lo sappiamo tutti, articolo 7 bis, che prevede le sanzioni da 25 a 500 euro. Ma non tutti sanno che la Giunta, come ha fatto la precedente Giunta, può modificare questo importo per il pagamento in misura ridotta. Ci sono delle sanzioni estremamente ridicole nei regolamenti del Comune di Genova. Dunque la Giunta ha questa possibilità, non il Consiglio, la Giunta, prevista dalla legge 689, è anche questa. Poi l'ultima osservazione, importante avere dei regolamenti ben articolati, ovviamente pienamente legittimi. Ci sono i problemi delle leggi regionali, che purtroppo abbiamo solo la 23, che è una legge sicuramente importante ma inadeguata, ma abbiamo un grossissimo problema dal 2021. Dal 2021, forse non tutti i consiglieri sanno che la vigilanza non solo sugli allevamenti, ma anche per quanto riguarda la tutela e il benessere degli animali, è stata, secondo noi come associazione, è stato un errore gravissimo, in via esclusiva data all'ASL, ai NAS e alla Regione Ligure, che ha potere legislativo. Potere legislativo che è stato confermato da una circolare del Ministero della Salute del 14 novembre 2024. Fatto sta che dal 2021 nulla è cambiato. Cioè, nel senso, vi faccio un esempio molto pratico, polizia locale non può fare assolutamente più nulla per quanto riguarda le violazioni amministrative. Dunque non può legittimamente fermare una persona, contestare o notificare nessuna violazione, ivi comprese quelle del regolamento. Può agire come tutti gli altri soggetti competenti per quanto riguarda gli illeciti di natura penale. Dunque abbiamo questa assurdità che per gli illeciti penali, che negli ultimi anni sono state previste diverse ipotesi nuove o integrate, si può agire, mentre per una semplice violazione amministrativa è necessario avere o un ufficiale dell'ASL o dei NAS addirittura. L'esempio pratico, neanche un generale dei carabinieri può contestare una mancata iscrizione di un cane all'anagrafe canina. Siamo arrivati a questi punti. Ci sono state alcune comunicazioni del Ministro della Salute e del Ministero dell'Interno, però che lasciano una porta aperta. Cosa dicono? Dicono semplicemente che la Regione potrebbe legiferare per delegare altre forze altri organi e soggetti all'applicazione dei regolamenti. Ho voluto fare questa parentesi perché questo è estremamente importante, visto che sono passati 5 anni, e non è di competenza del Comune, ma il Comune potrebbe sicuramente farsi carico in Regione di una modifica del genere. Sarebbe estremamente, estremamente, diciamo, importante. E concludo, noi accogliamo... Ora, non entriamo nel merito di... Noi abbiamo sempre presentato osservazioni alle proposte, non certo emendamenti, lo sappiamo benissimo, ci occupiamo di leggi da qualche anno e di regolamenti anche in Regione. Gli emendamenti poi sono di competenze dei consiglieri comunali e dei consiglieri regionali o delle giunte rispettive, è ovvio. Però le osservazioni sono più che, diciamo, più che legittime da parte dell'associazione. Poi, ovviamente, legittimamente, spetta poi a voi dare nelle sedi previste uno. Però aprire un tavolo di confronto non solo su queste modifiche, anche sul regolamento, poi si tratta, parliamoci chiaro, non si tratta di centinaia di proposte, ma se le associazioni nazionali locali riescono a sintetizzare quelle proposte che noi riteniamo importanti, è già come è successo nel 2011, sarebbe auspicabile, perché è più facile per voi che siete gli addetti ai lavori e per le stesse anche associazioni di cercare di concentrarsi sulle cose veramente importanti. I tempi, e concludo, certo, i regolamenti prevedono, lo sapete meglio di voi, io ne ho seguiti tanti, prevedono un lasso di tempo considerevole, anche un impegno vostro importante, ma l'importante è che poi venga fuori una norma equilibrata, una norma che vada anche, io faccio solo l'esempio del collare strangolo, che è un oggetto di disquisizione che sicuramente viene accolta da tutti con grande favore. Faccio solo questo perché quello era un articolo abbastanza semplice. Però attenzione che in quel testo tante volte una parola in più può vanificare tutto. Ad esempio c'è una parola in più che andrebbe tolta, e faccio solo questo esempio, quando si parla di luogo di detenzione e di dimora, attenzione, diventa una norma inapplicabile, quella della catena, solo se viene fatta a casa dove c'è la propria dimora. Tenete presente che i cani vengono tenuti in orti provvisori, in baraccopoli, eccetera, quella non è la dimora. Poi l'avvocato lo sa meglio di me. Dunque quella parolina forse andrebbe tolta. Cioè, per far vedere che forse così un suggerimento da parte delle associazioni tante volte può essere estremamente utile. Grazie dell'attenzione e volevo ringraziare i presidenti delle commissioni per l'audizione.
Grazie del contributo. Diamo la parola a De Lucchi, Associazione Passione Cinofila. Grazie.
Buongiorno a tutti. Io sono un addestratore e istruttore di cani. E volevo dire questo, visto gli ultimi affatti di cronaca riguardanti cani morsicatori, cani che aggrediscono le persone, cani che hanno ammazzato dei bambini, hanno morsicato altri cani, quindi hanno fatto del male, parlo di cani chiaramente di certe stazze, e il mio discorso era proprio riguardo al collega che ha parlato del collare scorrimento. Io sono 48 anni che addestro cani. E non ho mai visto nessun cane, sarà stato fortunato, i miei colleghi erano fortunati, che ha subito nessun danno da questo collare. Viceversa, io proporrei che su cani morsicatori, cani che possono essere aggressivi, di usarlo come strumento di sicurezza, cioè per contenerli. Proporrei un'altra cosa, che chiaramente bisogna saperlo usare. Chi volesse usarlo, secondo me dovrebbe fare un corso serio su come si utilizza questo strumento, perché questo è uno strumento uguale a tanti altri. Vi dico di più, io l'ho studiato questa cosa qui. Non c'è nessuna prova scientifica che dice che questo collare faccia del male. C'è degli studi dove dei veterinari, e qui c'è il signore, hanno detto su dichiarazioni del cliente che questo cane, usando questo strumento, ha subito questo danno. Ma non c'è prova scientifica, perché non si può fare una prova scientifica, perché vorrebbe dire far del male al cane, perché per provare scientificamente una cosa, come col cemento, col ferro, devo arrivare a un punto di rottura. Quindi, secondo me, sarebbe per l'incolumità pubblica, tant'è vero che c'è giusto anche in Parlamento una proposta di legge proprio su queste cose qua, dove viene proposto di farlo usare da persone che sanno usarlo. E quindi mi sembra assurdo iniziare a vietarlo. Cioè, prima di vedere, chiaramente, invece, sul discorso collare a punte, collare elettrico, esiste già una legge nazionale che lo vieta, è un reato, non si possono usare. Quindi in se stesso è una riconferma di quello che dice una legge nazionale. E chiedo appunto di prendere in questa situazione, perché io posso provarlo in questo momento, il cane non subisce niente su queste cose. E soprattutto, come diceva l'avvocato Mascia, siamo in una regione di persone anziane, che è difficile che sappiano gestire certi tipi di cani, e con tutto il rispetto la pettorina non è uno strumento che aiuta a gestire un Rottweiler, un Malin, un pastore tedesco e così via. Che poi è stato chiamato cane lupo, con tutto il rispetto, non esistono i cani lupi, lo dico, ma il pastore tedesco. E giustamente con certe razze andrebbero quindi tutelati sia i cani, ma anche sia le altre persone. Quindi, l'ho detto, io ne ho fatti tanti, ne ho gestiti tanti, e se non avessi avuto questo strumento non sarei riuscito a mettere a posto il carattere dei cani. Vi dico di più, gli stessi canili, certi cani non uscirebbero dai box senza questo strumento, perché non riuscirebbero a prenderli, a gestirli, perché con la pettorina un cane mordace come gliela metti? Certamente non col bocconcino. L'unico sistema è mettere uno strumento che garantisca anche la sicurezza dell'operatore e la sicurezza del cane. Tant'è vero che è già successo che dei volontari sono stati massacrati da cani e portati fuori, si sono rigirati e l'hanno mangiati letteralmente. Io lo conosco, mangiati, l'hanno fatti a pezzi. Quindi, prima di eliminare uno strumento che so benissimo che in altre regioni l'hanno eliminato, ci penserei un pochino. Vi ringrazio.
Grazie anche di questo contributo. la consigliera delegata vuole intervenire, lasciamo quindi intanto, mi scuso con il consigliere del Medio Levante, municipio 8, Alberto Campanella, per non averlo ancora salutato e nominato e ringraziato per la sua presenza, e quindi prego la parola.
Ragazzi, io Presidente, molto gentile, e davvero per me è una grandissima emozione tornare in quest'aula consigliare dopo tanti anni che ne ero fuori. E appunto proprio in quest'aula portavo all'inizio quasi di nascosto i miei due cagnolini, che purtroppo adesso ne è rimasto solo uno perché il tempo trascorre, e me li portavo nel tontasportino. Lo facevo per sensibilizzare appunto questo mondo nei confronti dei nostri amici quattro zampe, e per poi consentire delle riflessioni e ragionamenti che appunto da lì a breve sono arrivati, e infatti c'era già stato all'epoca delle modifiche dei regolamenti e gli animali pienamente potevano entrare in queste aule che prima erano tra virgolette banditi. È stata una riflessione che poi è stata portata avanti addirittura dal Presidente del Senato, che anche lui ha modificato il regolamento del Sommo Palazzo delle Istituzioni e consente in un certo modo, con alcuni limiti, ma consente comunque l'accesso agli animali anche in quelle sedi più istituzionali. Quindi oggi voglio ringraziare il consigliere Mascia, perché innanzitutto ha presentato un documento che io purtroppo non ho avuto la fortuna, come gli altri, di vederli e neanche di riceverlo. Quindi poi in qualche modo vi pregherei di farmelo avere. Ma ringrazio lo stesso il consigliere Mascia, perché ha fatto un'introduzione di oltre mezz'ora che ho seguito talmente, ho preso tanti appunti, però mi trovo un pochino in imbarazzo, perché le osservazioni non possono essere assolutamente approfondite, ma solo abbastanza marginali. Magari se la prossima commissione verrà fatta, suggerisco di invitare noi auditi, e noi veniamo volentieri, spendiamo il nostro tempo volentieri, e come diceva il consigliere Cabur, che ragazzo che ci ha chiesto anche a nome di tutti, ci ha posto le scuse, però dico che siamo assolutamente disponibili a tornare a dedicare il nostro tempo e a sottrarlo al nostro lavoro, alla nostra professione, perché per tutti noi penso che questo sia più una missione che un dovere. Per quanto riguarda invece le mie osservazioni, io voglio cominciare da ciò che ho sentito dal dottor De Lucchi sul collare a strozzo, perché con tutto rispetto, nel senso ognuno vede il suo pensiero, quello che dice lei è ragionevole, ma limitatamente a chi sa usarlo, quindi a qualcuno che può essere definito addestratore, quindi in un ambiente, come diceva lei, che può essere o un canile o comunque un ambiente più idoneo. Ma il collare a strozzo, o peggio ancora, degli altri tipi di collare a punta, come mi sembra che il consigliere Mascia avesse nominato, vengono utilizzati in modo amatoriale, e purtroppo per la strada si vedono che ci sono ancora, cioè nonostante alcuni divieti che vi possono essere. E questi possono arrecare non solo sofferenze e patimenti, ma anche poi a lungo andare danni all'animale o al cane che ne subisce. Guardi, ci sono, mi stanno già suggerendo, ma poi sicuramente la Roberta saprà, subito dopo di me penso che intervenga lei, preciserà meglio. Io sono qui e sto dicendo già che mi sembra già difficile intervenire non avendo comunque letto un documento, e quello che può dire, lo può dire sicuramente il veterinario. Io ho sentito alcune valutazioni, alcune idee, e qui riproduco, non essendo io veterinario, essendo io un avvocato, riproduco quello che ho sentito dire e quello che mi hanno convinto. Cambiando discorso, che poi si va troppo sul tecnico, e sull'articolo 3, turismo consapevole, mi piace moltissimo quello che lei ha proposto. Mi viene in mente le due spiagge che abbiamo noi nel municipio Medio Levante, che una è la spiaggia che lei soprattutto, consigliere, quando era assessore se ne è occupato moltissimo per un aggiornamento e per il rinnovamento della spiaggia, che poi penso che sia terminato lì e non sia stato portato a termine con lavoro per il cambio dell'amministrazione di questa aula, è la spiaggia di Capomarina. La spiaggia di Capomarina l'anno scorso è stata chiusa e quindi non è stata fruibile ai cittadini e ai residenti, e quella è una delle due spiagge che abbiamo per l'accesso agli animali. E quest'estate i fruitori di Corso Italia o comunque della zona balneare di Genova del Levante non avevano quell'accesso, ma non vi era neanche l'indicazione di dove fosse l'altra spiaggia per portare il proprio animale a rinfrescarsi su una spiaggia. L'altra sarebbe Bocca d'Asse, ma lo sappiamo noi, e quindi io consiglierei anche nel turismo consapevole di poter studiare un elemento anche di comunicazione ai turisti, perché non tutti sono cittadini residenti nel nostro comune. Poi, così anche per le aree sgambature, ovviamente, perché non abbiamo solamente zone costiere, abbiamo anche tanto entroterra, anche nel nostro municipio, si divide in diverse fasce, e quindi ci sono anche tante zone con delle aree sgambature molto confortevoli in estate per i nostri amici a quattro zampe, ma sconosciuti ai più, e quindi su questo bisogna dare più consapevolezza sicuramente sia ai cittadini che ai turisti. Per quanto riguarda l'articolo 6, forse è proprio una battuta la mia, però è più di questo, in questo momento non mi trovo di poterlo fare, non avendo documento, i patentini e il patentino per gli animali considerati pericolosi, ma secondo me il patentino dovrebbero averli i proprietari considerati pericolosi, perché tante volte gli animali sono lo specchio di quello che ricevono, così come secondo me possono anche essere l'educazione di alcuni bambini. E per questo caso voglio fare complimenti per quel bambino in aula e tra il pubblico, perché non si sente, signora, complimenti. Per quanto riguarda invece l'articolo 7, i poli di emergenza sanitaria, è molto importante, ne avevamo già discusso anche nel ciclo amministrativo 2017-2022, mi ricordo. E poi l'unica cosa che posso indicare, avendo adesso questa esperienza di municipio, che vi sono tanti locali non utilizzati o non sfruttati bene a conoscenza dei municipi, e magari, perché no, cominciare una collaborazione un po' più intensa tra municipio e comune per indicare quali sono i locali liberi o da liberarsi, e quindi da magari destinare a delle associazioni un po' più meritevoli o a dei progetti più meritevoli, come questo modifica dell'articolo 7. In ultimo, e poi penultimo, e poi mi taccio, l'articolo 8 che riguarda le fiere. Allora, per quanto riguarda, scusi, ho scritto fiere, ma è spettacoli pirotecnici, scusi, perché ho preso anche il punto veloce. Assolutamente è un punto, secondo me forse il punto più importante, questo articolo 8 mi ha colpito moltissimo, perché come stava dicendo il consigliere Mascia, tutti hanno tante cose da fare e non si possono sempre essere messi a conoscenza di quando ci sono questi spettacoli. Giustamente sono le autorità, e quindi magari perché noi, il territorio, i municipi, che devono avvisare i propri cittadini o le associazioni o gli enti che hanno in adozione animali o gli studi veterinari che detengono all'interno, ricoverano all'interno degli animali, quando ci sono questi spettacoli, e comunicarli prontamente al comune per cercare di limitare i danni. Ma vorrei fare anche un'osservazione in più, perché in molte fiere si vede tante volte molti proprietari che arrivano con degli animali che poi si spaventano. Anche in questo caso, indicare all'inizio della fiera, mettere gli tutor, e mi fa piacere che l'amico Mascia prenda un appunto, perché questo è importantissimo, mettere dei tutor, magari messi dai volontari, dalle associazioni, con delle pettorine identificative che possono sensibilizzare i proprietari degli animali. eviterei di mettere la polizia o di mettere delle sanzioni per questo, perché gli animali comunque di accompagnamento appunto devono sempre accompagnare i proprietari ovunque e quindi anche nelle fiere. Però quando cominciano è l'ora del fuoco d'artificio, che solitamente è a tarda sera, solitamente sono per le 11 o mezzanotte a seconda dell'aereo di linea che deve passare sulla nostra costiera, e allontanare e sensibilizzare il proprietario che l'animale potrebbe spaventarsi e subire dei traumi. E l'ultimo aspetto è il biglietto del trasporto pubblico. Questa è veramente una cosa molto importante. A me personalmente è toccato di pagare due biglietti per due, ho terminato, e anche su questo quindi consiglierei di proseguire su questo aspetto. Grazie.
Grazie. Grazie al consigliere Campanella. Chiedo se sono mozioni d'ordine da parte dei commissari Maresca, sono interventi, non mozioni d'ordine, quindi chiedo al consigliere, possiamo andare avanti con l'ascolto degli auditi. Quindi abbiamo Fiorito, presidente di Leida. Prego.
Buongiorno a tutti. Mi rendo conto della tipicità di questo momento iniziato alle 9.30 qua in aula, i cui meccanismi io premetto che non conosco, però al di là di ogni altra considerazione mi sento veramente a cuore aperto di dire che io non ritengo sia stata una perdita di tempo. Ogni momento secondo me è fondamentale e importante laddove c'è un confronto civile, come è stato qua oggi. Detto questo, le scuse che sono arrivate ritengo che fossero state superflue, addirittura insomma parole che giustamente evidenziava che mancanze di rispetto evitare, perché io ritengo che non mi sia stata nessuna fatta mancanza di rispetto, comunque che non ho perso tempo. Ciò detto, poco, diciamo che ho abbastanza colto e ringrazio l'avvocato Mascia per un lavoro che immagino che sia stato un lavoro imponente per tutta, sebbene un'infarinatura un po' generale, quindi magari non entro proprio nel merito, al di là che vedo che ha citato la 208, la 220, la 210 e in ultimo quella entrata in vigore del 1 luglio 2025 che è a firma della mia Presidente nazionale in Parlamento, l'onorevole. Detto questo, è importantissimo il passaggio su quella norma che è fondamentalmente sui delitti contro, per cui ho apprezzato, anche se non ho colto il 100%, comunque anche di tutti gli altri articoli, di tutte le altre osservazioni, modifiche che lui ha proposto, delle quali condivido il 100%, anche degli articoli che l'avvocato Campanella ha evidenziato specificatamente nel suo intervento di poco fa, che sono sicuramente rilevanti rispetto comunque a tutti i 35 quanti sono gli articoli totali. Quindi tutto sommato io, ecco, però avevo capito una cosa e ci tengo a dirvi di come forse ho capito male questo concetto. Io avevo inteso che questo momento di oggi, a fronte di tutti voi che avete avuto questo documento partorito a settembre, mi pare di aver capito, o giù di lì dall'avvocato, mi sarei aspettata che mi fossi trovata qua di fronte a le vostre osservazioni, i vostri pareri, il vostro ma magari all'articolo tale si potrebbe inserire questa cosa, e che quindi ci sarebbe stato qua oggi un dibattito, comunque un momento di confronto e di ulteriore modifica di quanto proposto da questa modifica di regolamento. Apro una piccola parentesi, è un regolamento che è da anni e anni che ci si sarebbe dovuto mettere mano e necessita di essere aggiornato rispetto alle norme successive attuali ad oggi e non ancora in vigore nella precedente versione, chiuso la parentesi. Quindi io forse ho inteso male, mi piacerebbe avere una risposta.
Le rispondo subito, nel senso che come vede ci sono dei commissari prenotati. Diciamo per educazione, ma anche devo dire per prassi, abbiamo dato la precedenza a voi auditi e successivamente.
Ah, quindi arrivano dopo?
Ci okay. sono degli interventi di chi, appunto, tra i commissari
di
valuterà
letto,
di certamente.
Ok, perché questo io invece pensavo quindi, che prima loro
va bene
così,
dicessero... se ha bisogno
grazie.
Ancora
no,
di...
No, va bene, ok, penso di aver quasi finito. Quindi, ecco, a prescindere dell'importanza di questo momento, che ci tengo a risottolinearlo con le associazioni presenti, anche senza entrare magari troppo nel merito, perché è giusto invece avere poi successivamente un canale nel quale fare confluire eventuali proposte molto significative che ho sentito anche da altri soggetti più specifici su animali, su tematiche più ben precise, magari a molti di noi, me compresa, sicuramente sconosciute. Io sono molto sul maltrattamento e lo sanno in molti che ho una sensibilità sul concetto di maltrattamento, per cui ricadiamo sulla famosa 1 luglio 2025. Detto questo, Campanella purtroppo mi ha bruciato sul tempo, perché io la cosa che vi chiedo accoratamente, al di là che penso forse chissà si possa inserire in questo documento o magari, non lo so, troverete altri canali, è sulle spiagge cani. Noi siamo in una città di mare e non è possibile che in questa città venga considerato per poter andare in spiaggia col proprio cane nei 4 mesi estivi, perché è bandita nei mesi estivi l'accesso alle spiagge anche al Chihuahua, allo Yorkshire che mi sta nella borsetta, e non può essere concepito la spiaggia cani come un recinto per pecore dove io posso, perché ho visto anche questo nel mio municipio, dove io posso andare in spiaggia col cane, lo metto dentro a questo recinto, questo box, e ecco che mi passo la giornata al mare col cane. Non è così che funziona. In Liguria ci sono tanti altri comuni che io frequento, e di questo mi piacerebbe avere un interlocutore col quale confrontarmi e dare anche dei suggerimenti utili, perché una spiaggia dove io possa andare a fare una giornata di mare col mio cane deve essere una spiaggia dove c'ho un ombrellone, dove c'ho un lettino, non posso lasciare il cane sotto il sole tutto il giorno al mare. Molti stabilimenti dividono, tengono diciamo un 20-30% di superficie totale in concessione come stabilimento e la dedicano a quei proprietari che vogliono trascorrere la mezza giornata o l'intera giornata in spiaggia col proprio animale e hanno un'area riservata. A Genova tutto questo non c'è. Negli altri comuni liguri invece sono state affrontate. È una cosa facile, eh? Non credo che sia così complicato. Come era ai tempi Capomarina, come lui citava, c'era la parte a ponente dove c'era la piscinetta che un quinto, un quarto della spiaggia enorme era dedicata. È vergognoso che Capomarina sia da 2 anni nelle condizioni in cui è. Dopo l'incendio, ed è un peccato non avere nessuno che intervenga su questo fatto. Detto questo, non so se l'avvocato Mascia, dentro il suo documento, riuscisse in qualche modo a inserire, non lo so come, lo saprà lui meglio di me, in che termini anche il discorso di accessibilità dei cani alle spiagge, ma non al recintino che c'è giù vicino al greto del fiume in un'unica spiaggia su Genova nel nostro comune. Questa veramente è una cosa che non va bene, ecco, mi sento di dirla proprio col cuore. Poi direi su tutti gli altri punti, ripeto, ringrazio l'avvocato perché mi sembra che abbia fatto un ottimo lavoro al di là poi di ogni altra considerazione. Concludo dicendo che mi ha spaventato la dottoressa consigliera Ghio quando ha parlato dei tempi, che potrebbero, si corre il rischio di, forse diventerebbero dei tempi lunghi. Io mi permetto di dire che si potrebbe trovare uno strumento dove far convogliare molto velocemente le proposte un po' di tutti, le vostre, le nostre, con un tira le fila che potrebbe forse portarci ad avere un risultato magari in tempi un po' più. Insomma, gli strumenti ci sono, cerchiamo di essere un po' più sprint, solo questo. Concludo, basta.
Grazie, grazie Fiorito, Presidente Leida. Chiedo alla consigliera delegata Ghio se possiamo fare gli interventi dei commissari prima del suo, se preferisce. Benissimo. Allora, commissario Gandolfo, prego la parola.
Grazie Presidente. Il mio sarà un intervento molto breve. Non entrerò nei punti, diciamo, nelle articolazioni che sono state fatte e proposte, ma mi riservo in questo senso, anzi, visto comunque la volontà anche della Presidenza di ulteriori commissioni, poi di eventualmente fare delle mie proposte di modifica, se ce ne fosse ovviamente opportuno, più avanti, con le giuste anche dovute riflessioni, soprattutto grazie anche agli spunti che sono arrivati oggi dagli auditi che, come ha detto giustamente chi mi ha preceduto, ben vengano che ci siano stati, e anzi penso che sia stato un ottimo modo anche per avere un primo confronto con loro e un modo anche per valutare anche delle proposte. E io sotto questo aspetto pongo all'Aula una mia riflessione personale, sincero, ma anche comunque dettata da qualche cittadino che mi faceva notare una situazione in città e non solo. Quindi non voglio parlare solo del centro città, ma anche delle nostre vallate o anche sulle nostre spiagge, un tema che sincero non so, e infatti per quello che pongo questa riflessione qui, che possa essere eventualmente d'aiuto se poi per allora creare eventualmente un articolo apposito o disciplinare un articolo che c'è già e vedere in che modo. E non so nemmeno, sincero, se è anche una questione che ci dovrebbe essere una normativa nazionale. Quindi è una riflessione che proprio faccio, vista anche la commissione di oggi, che è stata molto, a mio avviso, introduttiva di quello che poi saranno tutti i lavori che spero e mi auguro ancora ci siano e che vengano fatti anche in quest'Aula. Ed è questo, la figura del dog sitter, e mi spiego, perché i cittadini tante volte per preoccupazione anche verso gli animali, io per primis che credo che la cosa più importante poi è veramente la tutela degli animali, tante volte vediamo situazioni e contesti di persone che portano animali che magari sono 5, 10, tutti insieme, con la paura più grande che possano, non tanto magari nella gestione di per sé, di trasporto tra di loro, ma che possano scappare, che possano magari non avere quell'esperienza professionale per portarli, che possono avere veramente delle difficoltà non soltanto normative ma anche proprio della figura stessa. Ed è un tema, a mio avviso, che va affrontato, perché tante volte poi troviamo situazioni e contesti dove magari per mille motivi vengono anche lasciati liberi e magari questo può creare e recare delle problematiche ulteriori. È un tema, a mio avviso, molto ampio, lo capisco, infatti motivo perché non so come dire, faccio questa riflessione che andrà non approfondita ben di più, ma a mio avviso non so nemmeno quanto il regolamento comunale possa intervenire in questa fattispecie, lo dico sincero, ma penso che sia una riflessione che si può fare per tutelare eventualmente chi, io dico comunque un servizio che fanno a persone che magari non riescono a gestire per mille motivazioni, come giustamente prima, e saluto anche il consigliere Campanella, diceva che portava qui i suoi animali, anche perché penso che magari era anche per diciamo coinvolgere la possibilità di avere durante anche il lavoro il proprio animale affettivo, e chi magari questo non può avere ovviamente questa situazione e giustamente però non accetta di lasciare tutto il giorno l'animale a casa da solo. Però sicuramente va anche vista una tutela, a mio avviso, sia per gli animali che poi vengono gestiti da queste persone e sia anche per la persona stessa che si prende in carico questa gestione. Ecco, questa è la mia riflessione che spero possa essere di aiuto a tutta l'Aula, specialmente per le prossime commissioni, e anche, a mio avviso, a disposizione anche interloquire con gli auditi e quant'altro per valutare tutta questa situazione qua. Grazie.
Grazie al commissario Gandolfo per lo spunto. Commissario Maresca.
Grazie Presidente. Tanto ringrazio ovviamente tutti gli auditi, ringrazio i colleghi che hanno, che hanno lavorato su questa modifica al regolamento, importantissima. È vero, è un regolamento che doveva essere modificato da anni, però ricordiamoci sempre che questo regolamento è un regolamento di una normativa secondaria rispetto alla normativa primaria, quindi italiana, e ci sono state nel momento stesso che poi è stato fatto il regolamento, comunque in questo lasso di tempo ci sono state fatte delle modifiche importanti anche a livello nazionale, molto importanti sugli animali. Io mi ricordo dall'anno 2018, quando ero coordinatore regionale del movimento animalista, e in cui gli animali non erano neanche considerati esseri senzienti. Si parlava di una normativa che era veramente piangeva quella normativa, molto più di oggi. C'è stato nel contempo, in 8 anni, comunque un miglioramento delle condizioni degli animali. Devo dire grazie anche all'onorevole Brambilla, che in Parlamento ha sempre difeso la tutela degli animali. E come ha sottolineato il collega Mascia, sono state fatte delle modifiche al codice penale, un inasprimento di pene fondamentale, finalmente da luglio la senzietà degli animali, che era quel pilastro che, da dove poi potevano derivare tutti gli altri diritti, dove potranno derivare gli altri diritti degli animali. Quindi gli animali non considerati come cose, come beni mobili, ma come esseri senzienti. Ecco, quello era il pilastro. E credo che questo regolamento, la modifica di questo regolamento, arrivi proprio in tempo per questo. Perché se avessimo modificato un regolamento prima, probabilmente non lo avremmo modificato poi in, diciamo, parallelo alle modifiche avvenute invece nella normativa italiana. Quindi questo credo che sia il momento opportuno, credo che sia il momento giusto, credo che sia un momento anche per fare delle opportune riflessioni sull'ampliamento delle tutele degli animali, non soltanto per quanto riguarda gli animali d'affezione, ma io lo dico sempre, anche per quanto riguarda gli altri animali. Molti di noi, io stesso, ma molti in questa sala, credo tra gli auditi, siamo stati a Torino, a Roma, quando contro gli zoo, contro i circhi, abbiamo cercato di dare una mano per migliorare la normativa in un grande movimento comune che non riguardava destra o sinistra, e su questo mi preme dirlo, perché la tutela degli animali non ha colori politici. Siamo piano piano riusciti ad arrivare ad un inizio di tutela degli animali proprio come senzietà. Ecco, io ho letto il regolamento, mi sembra un regolamento opportuno, mi sembra un regolamento fatto bene, un regolamento che tiene conto delle normative nazionali, un regolamento che va in qualche modo ad accentuare ancora di più la tutela degli animali sotto tutti i punti di vista. Ecco, io credo che sia importante però, se fosse possibile, anche inserire delle locuzioni che facciano interagire un po' di più questo consiglio comunale, questa commissione, poi con il Parlamento, anche in audizione parlamentare, proprio perché avere una continua interlocuzione con gli organi poi deputati alla tutela degli animali, anche a livello costituzionale e parlamentare, sia molto importante. Quindi una sorta anche di cabina di regia che possa comportare per questo consesso una strategia di avvicinamento anche alla normativa nazionale ed europea, così come previsto anche dai trattati e dal trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, articolo 23 o 13, adesso non mi ricordo di preciso, 23. Tanto si sta facendo, so che questa amministrazione con la consigliera Ghio si sta preoccupando anche della tutela degli animali per quanto riguarda i circhi, ho visto che nel regolamento è rafforzata la tutela degli animali da circo e degli animali da zoo. Ecco, credo che si stia andando in una giusta direzione, soprattutto per quanto riguarda anche il coinvolgimento dei consiglieri comunali, il coinvolgimento di tutti noi, comunque, che nel bene o nel male, nella nostra vita, abbiamo animali d'affezione, ci siamo sempre battuti per loro e li consideriamo in molti casi come dei figli, e questo per noi è molto importante, soprattutto scongiurando un fenomeno, e io lo voglio dire apertamente, che a Genova non si verifica fortunatamente, perché ci sono delle associazioni che tutelano davvero gli animali, ma al sud che purtroppo spesso ci troviamo una mercificazione degli animali pazzesca, importantissima, e spesso molti animali dal sud, molti cani dal sud vengono nel nord e noi dobbiamo adottarli, mentre invece vedo che nel nostro regolamento c'è proprio anche una tutela delle famiglie che hanno cuccioli o animali per la proliferazione, nel senso far proliferare gli animali soltanto quando si ha la certezza di poi poter far adottare quei cuccioli. Ecco, questo credo che sia anche molto importante, perché sennò si arriverebbe a quei profili che si sono arrivati al centro-sud, al sud, più che altro, dove la proliferazione degli animali ha comportato dei gravi disagi agli stessi animali e non soltanto. Si sta andando in una giusta direzione, l'unico appunto è un maggior confronto col Parlamento, un maggior confronto poi con gli organi deputati alla tutela degli animali, magari invitando anche qualcuno in questa commissione, che credo che sia l'organo deputato dal Parlamento, qualche direttore, qualche dirigente, che ci consenta anche di poter valutare quello che si sta facendo a livello nazionale per gli animali. Grazie.
Grazie commissario Maresca. Commissario Bordilli, a lei la parola.
Sì, grazie presidente. Direi che anche dai bei dialoghi che ci sono stati oggi, credo e ribadisco la piena fiducia e l'approvazione per la gestione che ha lei voluto avere della commissione, e la invito a ricalendarizzarne ovviamente con il proponente della delibera altre proprio tutti collegiali per poter fare in modo che il confronto possa continuare. Io dico due o tre cose, poi sicuramente penso che la prossima commissione sarà forse quella dove riusciremo un po' tutti anche a discutere modifiche, integrazioni o quant'altro. Devo dire che ho apprezzato soprattutto del regolamento, delle proposte che il collega fa, quella giusta mediazione anche fra i vari interessi che vengono richiamati. Faccio giusto l'esempio con la parte legata con gli artifici pirotecnici. Sappiamo benissimo sia un tema importante, talmente importante che l'amministrazione comunale a dicembre scorso ha perso una causa, perché ha voluto far vedere probabilmente che andava giù in una maniera tra virgolette molto dura, ma troppo dura, tanto che il TAR ha accolto il ricorso, e tanto che quindi si è fatto un capodanno meno con meno restrizioni rispetto a quello che ci facemmo negli anni precedenti. Quindi c'è giustamente l'avvocato Mascia, su questi temi ha avuto anche questa visione proprio anche giuridica, che è importante proprio per fare in modo che vi possa essere un buon punto di caduta nel merito. Per quanto riguarda poi la parte legata con le spiagge, io ricordo molto bene che avevamo fatto a fine consigliatura scorsa tutta una programmazione e anche una progettazione sia su spiagge che su aree cani, per renderle il più omogenee possibili e soprattutto fare in modo che vi potesse essere quella implementazione doverosa rispetto alla base, proprio, che però mi permetto di dire che non è neanche base, perché da proprietario di cani credo che la nostra città possa fare molto, e quindi chiedo anche di capire a che punto è l'amministrazione. Mi ricordo anche c'è l'approvazione di diversi documenti che abbiamo fatto come Lega per fare in modo che entro il 2026 vengano realizzate in ogni municipio delle aree cani, e quindi chiedo anche all'amministrazione se mi può dare un po' un aggiornamento nel merito. Parimenti, sempre come Lega, avevamo fatto una richiesta della modifica degli orari per l'accesso con gli animali anche nei cimiteri. Anche questo, non ho più avuto contezza, eventualmente farò anche proprio una proposta di modifica al regolamento cimiteri, perché era stato approvato questa proposta che abbiamo fatto come c'è partito, ma poi dall'assessore Robotti non ne so più nulla e provo a chiedere se la consigliera Ghio, magari in questo caso, sa dirmi se sa qualche movimento in tal senso, perché credo che sia oramai un pochino vetusto anche la prescrizione, non mi ricordo, ma vado a memoria, c'erano 2 giorni soltanto per l'accesso nei cimiteri con gli animali, con degli orari specifici, cose che oramai, ripeto, reputo un po' anacronistiche rispetto sicuramente magari a un passato dove c'erano forse anche meno proprietari di cani, quindi c'era tutta una quotidianità anche diversa. Sicuramente un tema da approfondire è quello legato con l'anagrafe degli animali. Qua addirittura vedo che al 10 ter viene, viene scritto la possibilità per l'inserimento nel registro comunale degli animali di famiglia. Poi su questo magari, se non oggi, approfondiamo meglio, perché appunto quindi vorrebbe dire la creazione prima, se non ho compreso male, del registro comunale e poi quindi una iscrizione nel registro comunale, ma su questo magari poi mi saprà dire anche collega, ci potremo confrontare anche nel merito. La cosa che dico a livello generale invece agli uffici che però non vedo, questo un po' mi spiace, perché comunque, specie essendo un regolamento, chiedo magari per le prossime volte che qualcuno degli uffici possa venire, o la direzione competente o la segreteria generale, essendo un regolamento, perché credo anche che visto che la normativa si evolve rapidamente, ma soprattutto si evolvono anche le richieste, gli stili di vita e quant'altro. Faccio giusto l'esempio anche della nuova normativa, se vi ricordate l'ENAC che ha proposto il ministro Salvini proprio, per esempio, per fare in modo che vi sia il trasporto di cani e gatti in cabina fino a, se non ricordo male, sono 30 kg. Però in generale, credo che visto che questi stili di vita cambiano veramente molto molto rapidamente, sia anche importante evitare che vi siano nei regolamenti, e qua lo dico anche riferito più in generale all'apparato del regolamento comunale, se vi sono anche procedure o disposizioni che possono essere demandate ad atti tecnici, andiamo magari eventualmente anche a rivedere quelli per evitare che si debba passare in una maniera esagerata anche da delle modifiche regolamentari. Faccio l'esempio che vi dicevo prima sull'orario cimiteri e l'accesso degli animali nei cimiteri, ma che senso ha metterlo in un regolamento comunale, che poi vuole dire fare un passaggio di giunta, un passaggio nel consiglio comunale per banalmente modificare ore e giorni. Quindi l'invito anche alla parte degli auditi, oltre che a noi commissari, è anche diciamo così, cioè comprendere quali sono quelle, cioè quelle disposizioni che possono mutare molto più facilmente anche con il tempo, che forse si può pensare che vengano appunto magari poi fatte non attraverso la cioè, modifica di un cioè, regolamento, ma cioè, banalmente con appunto degli atti tecnici dai cioè, dirigenti comunali che ne hanno facoltà e competenza, per ingessare il meno possibile quello che, se no ribadisco, poi ha tutta una, non dico pesantezza, ma degli iter che sono quelli che un po' spaventavano gli auditi prima. Poi, come dire, ecco, basta darsi delle priorità, ecco, non è che dobbiamo stare, penso io, 6 mesi dietro a un regolamento, ci diamo dei insomma, tempi, delle priorità, c'è la somma fortuna che c'è anche già una base che il collega ha prodotto e quindi, come dire, siamo avvantaggiati su questo. Grazie.
Grazie commissario Bodrilli, intervengo solo perché anche nel suo caso, come prima, all'interno del suo intervento c'era una sorta di mozione d'ordine sull'andamento dei lavori, quindi per quanto riguarda la presenza degli uffici, nella fattispecie di questa tipologia di commissione dovrebbe essere richiesta dal proponente. Come nel caso delle commissioni l'assessore richiede il personale dell'ufficio che ritiene necessario di supporto allo specifico. Detto questo, se quindi magari al proponente suggeriamo la prossima volta di fare attenzione a questo aspetto, ma detto ciò gli uffici presenti prendono nota e hanno preso nota nel caso ci siano delle domande di tipo tecnico che possono essere riportate agli uffici e quindi eventualmente dare una risposta nella prossima commissione. Prego, mozione d'ordine Bordilli.
Sì, Presidente, prendo atto diciamo di questa cosa, però io mi auspico, lo dico serenamente, ma che la parte politica della Giunta abbia il piacere ma anche il dovere di fare avere qua presenti i tecnici, non sia altro che per il fatto che stiamo vedendo un regolamento. Ecco, quindi mentre magari su altri temi possiamo pensare, come dire, che possiamo anche fare delle proposte e serenamente con il buonsenso diventano tutte delle proposte diciamo discutibili e diciamo emettibili eventualmente in una cioè, documentazione, inseribili in una documentazione, è un regolamento, stiamo andando a definire un regolamento, pensare che non è presente nessuno oggi che ci possa dire guarda che la cioè, proposta che il commissario sta facendo o che gli auditi stanno cioè, facendo non è magari ammissibile, non è cioè, legittima, va contro la normativa regionale piuttosto che quella nazionale. Ecco, quindi nella buona gestione che ha avuto dell'aula e di questo scambio anche proprio fra commissari e gli auditi, chiedo già sin da subito che le prossime debbano avere sicuramente una parte anche tecnica per darci un sollievo nelle proposte che facciamo. Grazie.
Grazie. Rispondo su due temi. Il primo, se non sbaglio, il commissario Mascia nella sua premessa ha detto che la stesura di quel documento è già passata al vaglio degli uffici, quindi per gli aspetti eventuali di incompatibilità o irregolarità di alcuni passaggi. Detto ciò, pur non ribadendo che non è un obbligo della parte politica, quindi nella fattispecie di questa commissione non è obbligatorio e automatico, certamente accogliamo l'osservazione, quindi per la consigliera delegata Ghio e l'assessore Lodi, dell'opportunità di avere invece del personale degli uffici che loro ritengono meglio, fatto salvo che il proponente a cui riferiremo potrà richiedergli nello esplicito. Intervento della commissaria Stupia, prego.
Grazie Presidente e grazie alla consigliera delegata Ghio. Capisco come sia stato difficile riuscire a gestire questa commissione, auditi sì, auditi no. Comunque ringrazio tutti gli auditi per l'importante contributo che hanno dato. Io credo che sia sempre più importante guardare gli animali e dar loro sempre più spazio in città. Infatti mi riferisco all'intervento fatto dalla Presidente della Leida, e quindi spiagge per gli animali, ma anche sgambature cani attrezzate e promozione della cultura cinofila. E dovrebbe anche essere, poi magari lo condivideremo con il commissario Mascia, dovrebbero essere più permissive e chiare per l'ingresso degli animali all'interno degli esercizi pubblici, quindi come se gli animali possono entrare, come e quando, nei supermercati, nei negozi, quindi insomma diciamo regole più chiare, anche perché sempre di più gli animali sono vicini alle famiglie e oggi le famiglie tendono ad uscire ed andare sempre con i loro cani ovunque. Grazie.
Grazie commissario Stupia. Commissario Frigerio.
Grazie Presidente, sì, questa proposta di modifica sarà passata anche al vaglio degli uffici, però visto che adesso ci sono molte proposte, che c'è una valutazione di ampliare queste modifiche e di intervenire anche su altri articoli, sarà bene le prossime volte avere gli uffici, quindi anche io mi associo a questa richiesta. Ma negli ultimi anni il quadro normativo è cambiato moltissimo e nelle modifiche, nei primi articoli, il consigliere Mascia ha messo diversi riferimenti nazionali. Manca forse il riferimento alla modifica della Costituzione del 2022, forse quello andrebbe aggiunto come quadro completo di partenza, dove si parla appunto di biodiversità e animali. Poi volevo dire alcune cose sulle sanzioni, o meglio, in realtà vorrei porre anche delle domande forse più tecniche. Comunque io lancio l'argomento. Com'è che si possono rendere omogenee e coerenti le sanzioni del regolamento con la normativa nazionale? Mi spiego meglio, con la legge Brambilla, tanto per intenderci, le stesse... diciamo alcuni comportamenti sono sanzionati oltre che penalmente anche con una sanzione molto maggiore da un punto di vista economico, quindi vorrei capire come diventa coerente e omogeneo la normativa nazionale con il regolamento proprio del comune. Poi è già stata accennata da diversi consiglieri la questione della possibilità di portare i cani al lavoro negli uffici comunali. Io ho visto alcuni regolamenti di altre grandi città e ovviamente con tutte le dovute attenzioni del caso e con tutte le dovute normative e aspetti rispetto alla tipologia di ufficio, al personale, si potrebbe inserire nel regolamento anche questa possibilità per rendere questa possibilità un pochino più facile da attuare. Poi, visto che abbiamo parlato di cimitero animale, è stata anche portata una mozione, poi sappiamo tutti che c'è stato un ordine del giorno sulla mozione. Da un punto di vista procedurale le cose non sono andate benissimo, ma politicamente eravamo tutti d'accordo, quindi mi chiedo, vale la pena già inserire qualche elemento rispetto a un cimitero animale? Mi collego sul discorso dei cimiteri perché in effetti io avevo appreso di una bozza di mozione che poi non è mai stata depositata nella Media Val Bisagno, perché l'ingresso dei cani nel cimitero di Staglieno solo 11 volte all'anno, perché questi sono i numeri, è un po' poco, e anche io avevo avuto da parte del territorio questa richiesta. Quindi anche questo è un tema importante, quindi condivido quello che è detto dalla consigliera Boldilli. Ultimo elemento. Visto che anche quando abbiamo discusso della scorsa commissione in cui abbiamo parlato di animali, io mi ricordo che Gilda Cascione di UNA sottolineava la quantità di animali di molossi aggressivi per diverse motivazioni, non sto dicendo che il cane è aggressivo di per sé, per diverse motivazioni abbiamo nei canili oltre il 50% di cani comunque che presentano queste problematiche. Colgo con favore, se costruttivamente, l'obbligo di patentino o comunque l'introduzione sempre maggiore di una cultura rispetto al tema dell'educazione di alcuni tipi di cani, soprattutto, uso il soprattutto volontariamente, rispetto all'aggressività e il sapere che determinati cani hanno bisogno di ancora più attenzione, e quindi colgo con favore una misura in questo senso.
Grazie, commissario Frigerio. Lasciamo la parola nuovamente al proponente, commissario Mascia.
Sì, parto proprio da quest'ultimo intervento e ringrazio tutti i colleghi commissari che sono intervenuti anche con proposte, diciamo, molto puntuali. In realtà, consigliere, a parte il riferimento alla Costituzione che sicuramente inserirò nelle premesse della proposta di delibera, anche se oggettivamente il riferimento era solo alle leggi proprio di pertinenza che potessero incidere poi ovviamente sul regolamento comunale. E parto proprio dal suo discorso relativo alle sanzioni. Io volutamente, anche sulla questione della catena, ad esempio, che è una di quelle condotte che sono sanzionate anche penalmente, non sono andato a sovrappormi volutamente, e me ne sono studiate proprio alla lettera, alla normativa nazionale, proprio per evitare quel pericolo che lei giustamente paventava di sovrapposizione di due sanzioni o di esclusione implicita che l'avrebbe resa illegittima di una sanzione prevista già dal regolamento attuale, che devo dire ha ragione gli auditi, ha fatto molto bene comunque, perché ci sono tanti aspetti, come ad esempio l'accesso che lei chiedeva agli uffici pubblici. Ovviamente se sono aperti al pubblico è già contemplato. In realtà quello che è stato fatto e che aveva avuto grande clamore rispetto agli uffici dell'assessorato alla cultura, che un assessore delle scorse giunte aveva introdotto la possibilità con norme interne diciamo consentire l'accesso negli uffici di quell'assessorato qua a Genova degli animali, a patto che avessero il guinzaglio, la museruola, comunque non creassero disagio. È un terreno minato, glielo dico già, perché poi se si parla di uffici locali aperti al pubblico si parla di questioni, diciamo, diverse che non gli uffici invece dove ci sono solo ed esclusivamente i dipendenti e gli spazi sono anche un po' più ristretti, ed è per quello che io nella mia proposta ho investito molto negli spazi invece di relazione all'interno anche degli edifici comunali, per modo tale da localizzare la relazione con gli animali senza interferire o rischiare di interferire con gli altri. Io ringrazio ovviamente la consigliera Ghio, ringrazio tutti gli auditi, devo dire che mi aspetto appunto che questa commissione venga aggiornata, come correttamente ha detto il Presidente. Questo è il luogo dove una proposta di iniziativa consiliare, ribadisco, è una cosa un po' particolare, ma è una proposta di iniziativa consiliare, deve essere diciamo affrontata in sede consiliare anche con gli auditi e le associazioni. Non è un'iniziativa di giunta, è un'iniziativa consiliare, anche per rispetto della commissione, compatibilmente con la libertà, perché siamo un paese libero, siamo tutti liberi di incontrarci con chi vuole, anche il consigliere delle legato di fare tutti gli incontri che ritiene, però poi noi abbiamo bisogno poi di avere una tabella di marcia anche sulla commissione, perché saremmo a parlare sicuramente di animali, però non possiamo né essere lenti come le lumache, né votarci alla campa a cavallo, né che l'erba cresce, insomma, aspettare che le vacche volino rimanere in termini animaleschi. Ritengo la mail nel frattempo l'ho fatta inviare dalla mia segreteria, credo che l'avete ricevuta, gli auditi che sono qua, quindi ci terrei molto se andassimo, come ha fatto qualcuno e lo ringrazio, molto nel dettaglio nell'operativo, perché questo è il più grande servizio che possiamo rendere. Gli uffici peraltro della direzione, lo dico anche alla consigliera Ghio perché ieri ne avevo parlato proprio di questo, mi hanno sottolineato dopo un'interlocuzione col segretario generale anche Criscuolo che le proposte di modifica ed emendamento a questa proposta devono essere comunque coerenti con gli articoli che sono stati di cui si propone la modifica, oppure collegati con questi articoli. Poi sulla valenza del collegamento e sulla modalità del collegamento sarà la segreteria generale a valutare, però diversamente da quello che ho detto all'inizio di questa commissione, e cioè che in pratica essendoci prevista la proposta della riforma di tutto il regolamento, in realtà c'era carta bianca sulla possibilità di fare emendamenti, in realtà la segreteria generale mi ha mandato stamattina appunto il dottor Bisso a recapitarmelo, c'è la necessità comunque di rimanere aderenti a quelle che è il perimetro delle modifiche proposte con la mia proposta di iniziativa consigliare. Grazie consigliere Ghio, mi perdoni se l'ho sopravanzata, anche perché ha esigenze anche più importanti di questa. Grazie.
Grazie commissario Mascia, la parola alla consigliera delegata Ghio. Grazie.
Sì, grazie, vi ho ascoltato con moltissima attenzione, sono contenta di questo ulteriore aggiornamento collega Mascia, perché mi ero premurata di fare un passaggio con gli uffici per capire il perimetro in cui i commissari possono agire nella modifica, e se la notizia di questa mattina la sta dando lei all'Aula, e la ringrazio. Allora, premetto che voglio tornare su il metodo, anche stimolata da alcuni interventi, mi sono segnata Fiorito e Jensen che ringraziano di essere oggi auditi e avere la possibilità di parlare all'Aula, ma poi si interrogano su questo confronto che non c'è stato tra i commissari. Questo lo dico perché non indoro la pillola, non è di mio interesse, invitare auditi, associazioni per fini personali, individuali, elettorali. Io questa delega l'ho fortemente voluta per la bussola morale che credo di avere nell'ottica degli animali, e che credo sia mancata come riferimento politico da quando io ho memoria e vivo a Genova. Mi dispiace molto anche vedere nell'aula da parte di alcuni commissari e commissarie che vengono poste delle domande e poi non si aspettano le risposte, soprattutto quando queste domande vengono poste in un modo non corretto. Prima è stata citata la sentenza del TAR, sentenza che non c'è mai stata, perché è un ricorso, e quindi bisogna capire, guardo il collega Picciocchi, No, per quanto riguarda l'ordinanza sui fuochi d'artificio è stato fatto ricorso al TAR per quanto riguarda l'ordinanza, che era stata resa più restrittiva perché la volontà politica che poi si è data agli uffici era quella di limitare i fuochi d'artificio nel suolo cittadino per tutelare gli animali, e non solo gli animali, anche tutte quelle persone che sono molto sensibili, e ce ne sono tante categorie, a questo tipo di gioco che io non condivido personalmente e neanche socialmente. Si fa la critica dicendo che si è tornati indietro, ma quando si cerca di andare avanti, essere più progressisti, non va comunque bene. Trovo che la discussione di stamattina non ci abbia avvicinato, se la richiesta anche degli auditi era quella di accorciare i tempi e avere uno sprint per arrivare a un nuovo regolamento. Penso che questo metodo sia quello che ci impedisce di procedere, perché la discussione di stamattina doveva essere estremamente tecnica e permettere ai commissari di sentenziare, qualora lo ritenessero, su ogni virgola della proposta del perimetro che ha tracciato il commissario Mascia. Quindi su quella proposta, su quelle modifiche al regolamento, i commissari, ma guardo a sinistra ma anche ovviamente quelli a destra, avrebbero dovuto fare delle critiche, prendersi il tempo di andare a casa, sentire i contatti, e qualora non ci fossero contatti con le associazioni, trovare ulteriori contatti, approfondire e arricchire la propria conoscenza con i temi in cui giustamente siamo tutti ignoranti, e io giustifico l'ignoranza solo quando è consapevole e si vuole far qualcosa per colmarla. Quindi approfondire i temi, perché non siamo tutti maestri di animali, addestratori o guide esperte, approfondire, capire che la modifica non sia strumentale ai fini elettorali, ma sia di miglioramento effettivo di un regolamento di cui poi il comune, l'amministrazione pubblica si deve dotare per la tutela e il benessere degli animali. Questo è il percorso che si doveva indicare. Questo per rispondere anche alla dottoressa Fiorita, che si spiegava, non si spiegava cosa stesse succedendo, ringraziava per essere audita sostenendo la scelta della Presidente, però poi si aspettava un confronto. Come può esserci un confronto?
Abbia pazienza, consigliera delegata Dio, visto che siamo di nuovo allora, all'interno di una mozione d'ordine.
No,
leggo la mail alla Commissione, la mail della consigliera delegata. Contiene una mozione d'ordine sull'ordine dei lavori.
Presidente, le prego di lasciarmi finire, perché sono la persona in quest'aula che ha la delega e che può rispondere a tutte quelle che sono state le richieste dei commissari, lecite, tra cui anche il metodo, perché questo metodo non ci permette di approfondire e arrivare poi
il
a decidere.
Il metodo dei lavori è una domanda che lei è una critica che lei fa alla Presidenza. Io leggo la mail della capogruppo consigliare.
Lei ha scelto
gentile Presidente Orlando, forse c'è stato un fraintendimento per le vie brevi, eccetera.
Guardi, allora, se lei prende un'email e legge solo l'ultima arrivata, io le chiedo di leggerla tutta, anzi la facciamo stampare dagli uffici,
sì,
la distribuiamo a tutta l'aula.
Per favore.
Tutto però,
tutto
dall'inizio
il carteggio
alla
per
fine.
Cortesia.
Perché, non lo so che cosa sia, me lo chiedo anch'io. Quindi, come commissaria delegata, sì, però io sto intervenendo, la mozione d'ordine dopo, perché sono stata interrotta. Guardi, se vuole ascolti così capisce dove voglio arrivare. Presiede il Presidente e io come consigliera delegata, ma perché deve urlare e interrompere? Guardi, a microfono ci sono io. No, il microfono ce l'ho io acceso, quindi è lei che sta interrompendo. Il percorso che io identifico come corretto, perché riesco ad approfondire con la delega che ho il tema, è quello di un confronto tra i commissari, che deve essere serrato, deve essere specifico, deve essere approfondito, ed è un percorso che, come, ora non vedo più il collega Bruzzone, ogni percorso sul regolamento è estremamente lungo e, se posso permettermi, anche noioso, perché che il perimetro sia quello degli articoli citati dal proponente o che il perimetro sia tutto il regolamento, quindi 57 articoli, si tratta di sviscerarli uno ad uno, ed è un lavoro che, quando si menziona qualsiasi ufficio che abbia in carico un regolamento, sbiancano gli uffici, perché sanno perfettamente la mole di lavoro. Questo non vuol dire che non si debba fare, anzi io l'ho sempre detto al collega Mascia, mi troverà sempre favorevole a migliorare, ad aggiornare, perché a livello nazionale, a livello regionale ci sono delle modifiche al regolamento, anche se l'ultima modifica è del 2019, lo dicevo prima, comunque prevede dei vulnus, delle mancanze, quindi assolutamente, ma non prestare la giusta riflessione sul metodo che scegliamo non permette a quest'Aula, quindi a tutti i commissari presenti, tutti, che comunque percepiscono un gettone stamattina, non permettono di lavorare in maniera ordinata e con ordinata, io sottolineo ancora, di esaminare le proposte lecite di un commissario con una proposta di delibera e con una parte che deve analizzare quegli articoli e quelle proposte. Quindi tutti i tavoli tecnici, tutte le commissioni, e possiamo chiamarla e chiunque di voi può richiederla, perché sono sempre stata disponibile, lo sa la Presidente della Commissione, a dare massima disponibilità per qualsiasi commissione che riguardi le mie deleghe. Se vogliamo fare una commissione e chiamarla riflessioni sulle urgenze che riguardano gli animali a Genova, lo facciamo e ci vediamo qua e chiamiamo tutte le associazioni, non solo quelle amiche o che conosciamo, le chiamiamo tutte e ci facciamo una mattinata in cui ascoltiamo tutte le istanze, tante io le conosco, tante no, quindi avrò sicuramente da imparare. Se invece decidiamo di procedere sulla modifica di un regolamento, io chiedo che ci sia la responsabilità di andare a lavorare su quella modifica del regolamento, che è un lavoro difficilissimo, che l'ultima volta è stato fatto nel 2019, non è stato per nulla facile, ci sono stati molti blocchi da parte di associazioni, perché l'abbiamo visto stamattina, chi vuole collare a strozzo, chi non lo vuole, cioè su ogni argomento voi immaginate che ci sono pareri contrastanti. Allora, noi siamo chiamati come rappresentanti con un mandato elettorale in quest'aula a approfondire e avere la consapevolezza anche su temi che magari non sono i nostri, non sono i nostri cavalli di battaglia, ma comunque ad approfondire gli argomenti. Quindi il messaggio che io voglio dare è che chiunque di voi stamattina non abbia da proporre delle modifiche su quelle che sono le richieste del collega Mascia, adesso si dovrà prendere, e io mi rendo massima disponibilità agli uffici che lavorano con la mia delega, tutte le associazioni che vogliono contribuire, ad andare a sviscerare questo regolamento. L'indicazione del segretario generale, con cui poi vorrei avere anche uno scambio, è quello di restare nel perimetro toccato solo dal collega Mascia, quindi solo quegli articoli, quei commi che lui ha citato nella proposta, di confrontarsi e di arrivare in aula con delle controproposte, dove su alcuni comma, su alcuni articoli saremo tutti d'accordo perché sono migliorative, su certe altre, lo diceva prima Werner della LIPU, bisogna mettersi lì e studiare, bisogna confrontare delle leggi nazionali, delle leggi regionali e capire se poi l'applicazione è legale dal punto di vista, assumibile dal punto di vista di un regolamento comunale. Bisogna andare a conoscere quali sono tutte le difficoltà delle realtà che si curano degli animali, bisogna smetterla di essere superficiali anche quando si parla, di essere senzienti, perché noi parliamo di cani e di gatti, ma non parliamo di allevamenti intensivi. Allora io l'invito che faccio all'aula è di non rimanere superficiali, indorare la pillola, perché oggi vogliamo come il gioco delle commissioni, lo so bene, ormai sono quasi 5 anni che mi presto, di avere degli auditi a favore o contro, come se fosse un'aula di tribunale, ma di approfondire, perché il ruolo che abbiamo noi con questo regolamento in mano è di poter apportare una modifica che poi sul regolamento verrà scritta in copertina, modificato l'ultima volta nel 2025, 2026, 2027, ma quelle modifiche poi avranno un impatto sulla città, sulle associazioni, su cui tutti i giorni ha a che fare con la tutela e col benessere degli animali, e la responsabilità sarà condivisa tra tutte quelle persone che invece di approfondire e prendere seriamente questo ruolo di commissari su una modifica o un regolamento si sono prestati a dei giochi elettorali e non hanno portato nessun beneficio alla città. Quindi da parte mia massima disponibilità negli uffici, fuori dagli uffici, nei tavoli, nelle commissioni, prima, dopo, durante, ad approfondire e a fare quadrato con l'associazione per cercare di capire quali modifiche, che immagino non se le sia sognate di notte il collega Mascia, ma abbia fatto anche lui delle ricerche, degli approfondimenti, e magari sono da mettere a sistema con delle altre modifiche. Questo è il lavoro che io mi auguro e mi presto molto volentieri a fare insieme a voi. L'ultima cosa, è andata via la mamma sugli spalti, ma io ci tengo a menzionare l'articolo 15 della disciplina del pubblico, che non prevede nessun divieto ai minori di stare su quegli spalti. Il commissario Campanella prima ha detto una cosa che mi ha ferito molto personalmente, che è: complimenti alla mamma perché il bambino non si sente. Allora, io i complimenti non li faccio alla mamma perché il bambino sta zitto, io i complimenti li faccio alla mamma perché stamattina è comunque venita in aula portando suo figlio e allattandolo. Quindi chiunque nell'aula si sia lamentato per la presenza di una mamma con un bambino che stava allattando, io riprendo il regolamento e dico che all'articolo 15 non c'è niente che vieti a una mamma con un bambino di sedersi sugli spalti. Grazie.
Rispondo un secondo e poi le do immediatamente la parola, visto che nuovamente la consigliera delegata, che spero possa restare, grazie. Nessuno ha vietato a nessuno di stare in aula, quindi quando usiamo le parole divieto vuol dire divieto. Quando si dice cortesemente a tutti, gentilmente, quando tornerà la consigliera Ghio, che giustamente si deve prendere un minuto, finirò la frase quando torna, e nel frattempo mozione d'ordine alla commissaria Bianchi.
Grazie Presidente, ma sinceramente ho sentito una lezioncina da parte della consigliera Ghio, e molto probabilmente questo è il sequel del averci appellato come ignoranti ieri in consiglio perché non ha presentato le scuse. Quindi, ai sensi del regolamento, è una mozione d'ordine, ma la motivo, ai sensi del regolamento e del rispetto del regolamento, perché la consigliera Ghio non ha rispettato il Presidente, perché il regolamento dice che vi dà fastidio, vabbè, quando poi c'è silenzio magari si parla di educazione e di rispetto. Quindi ai sensi del regolamento io penso che il Presidente non sia stato rispettato da parte della consigliera delegata, che non sedeva lì in qualità di Presidente o di Vicepresidente. Ha fatto la lezioncina, secondo me basata e spinta da un voler avere visibilità, ma le ricordo che non è il presidente di questa commissione, non lo è neanche del Consiglio Comunale, ma in qualità di vicepresidente del Consiglio Comunale dovrebbe rispettarlo quel regolamento, quello che richiama, che ha richiamato senza averne titolo, secondo me, nel suo intervento, perché doveva essere un intervento sulla commissione, allora dovrebbe rispettarlo tutto quel regolamento, e quel regolamento dice che la seduta è presieduta dal presidente e non si deve arrogare dei diritti che non ha. E mi dispiace molto, perché ha rubato del tempo a una tematica molto importante, andando a condirla con espressioni che, di cui io veramente mi vergogno che abbia detto un consigliere delegato. Mi vergogno, giochi elettorali, ma stiamo scherzando. In quest'aula si può dire tutto quello che si vuole, poi insorgete se è un intervento o una mozione d'ordine, che sensi del regolamento. Regolamento 1, ma sopra il regolamento c'è il rispetto e ci sono i diritti che valgono sempre, sempre, cosa che invece per alcuni vengono messi da parte. Quindi, Presidente, io le chiedo
È una mozione d'ordine nel senso che c'è un richiamo al regolamento, quindi
io le chiedo gentilmente, Presidente, di intervenire. Questa è l'educazione di chi parla sopra nei confronti di una donna.
Direi che comunque
le chiedo gentilmente di riprendere i consiglieri, qualunque siano, se siedono come delegati di destra o di sinistra.
Vabbè. Ma che era bisogno di una mozione d'ordine, perché dunque ci sono diverse richieste, direi che quindi commissario Bianchi chiedo. Va bene, grazie. Commissario Maresca, è un intervento, una mozione d'ordine. Un intervento. Allora vediamo se ci sono mozioni d'ordine. Messmacher.
Appena si accende. Grazie. Sì, Presidente, volevo sapere la mozione d'ordine della consigliera Bianchi.
Sto a sentire.
No, perché le spiego, io sono d'accordo su questa sua interpretazione, perché giustamente si ascolta con le orecchie e non con gli occhi, come ho già... Come... Posso andare avanti, consigliere Picciocchi? Come ho già sottolineato, si ascolta con le orecchie, e quindi io, per me, posso anche andare avanti e fare questo intervento mentre parla con la... dottoressa Ferrera, perché sicuramente è importante anche fare sempre passaggi con gli uffici come presidenza. Rimarco che molti consiglieri se non hanno, diciamo, gli occhi puntati da parte della presidenza si fermano e non continuano con l'intervento, perché questo è il modus operandi. Ora, se vuole continuare a parlare, parli. La mia domanda è: a quale articolo del regolamento si rifaceva la mozione d'ordine della consigliera Bianchi? Perché lei ha fatto intervenire la consigliera Bianchi 3 minuti, dove poteva intervenire con un intervento normale in risposta e nei contenuti a quello che la delegata Francesca Ghio ha detto nel suo intervento. Ha fatto 3 minuti di mozione d'ordine senza che ci fosse una minima adesione al regolamento. Ora io voglio sapere perché lei ha fatto intervenire 3 minuti e a quale senso dell'articolo di regolamento. Grazie.
Grazie. Cabur, mozione d'ordine? No, interventi? Va bene, mi riservo di controllare il regolamento, a meno che la consigliera Bianchi voglia dare delle indicazioni più precise del riferimento. Dunque, leggo l'articolo 19, disciplina della discussione, mozione d'ordine. Nessun consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento, salvo che il consigliere o la consigliera già intervenuti siano chiamati in causa dal Presidente per chiarimenti, e ferme restando le dichiarazioni di voto e richiami al regolamento e all'ordine del giorno. A nessuno è consentito di interrompere chi parla, tranne al Presidente, per un richiamo al regolamento. I richiami al regolamento
o all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla questione principale. È mozione d'ordine il richiamo alla legge, allo statuto, al regolamento, ovvero il rilievo circa il modo e l'ordine con il quale è stata posta la questione in discussione o si intende procedere alla votazione. Direi che siamo alla fattispecie giusta, nel senso che l'intervento della commissaria Bianchi entrava nel merito di come è stata posta la questione in discussione da parte della consigliera delegata Ghio. Grazie. Messmacher, di nuovo mozione d'ordine o intervento?
Una mozione d'ordine, ritengo totalmente ingiustificata questa mozione d'ordine perché non era assolutamente fatta per quelle motivazioni che ha riportato. Lei ha riportato l'articolo 19, non c'era nessun rimando al regolamento per fare quella mozione d'ordine. Era solo un commento all'intervento della consigliera delegata. Grazie.
Come se posso permettermi, anche il suo intervento adesso è un commento all'intervento della commissaria Bianchi. Dunque, chiederei mozione d'ordine, Messmacher, nella speranza che non sia sullo stesso argomento.
Purtroppo è sullo stesso. Quando i consiglieri colleghi rispettano l'intervento, faccio l'intervento. Torno sull'argomento perché la mia mozione d'ordine invece era ben argomentata, proprio perché chiedevo a quale rimando del regolamento, e quindi sì che qui abbiamo le specifiche della mozione d'ordine, era fatto l'intervento di un collega. Grazie.
Grazie. Andiamo agli interventi, quindi commissaria Bianchi, un intervento? Ok, allora commissario Maresca, grazie.
Grazie Presidente. No, io sono un po' sbalordito da come sta andando questa commissione, perché a me sembrava una commissione molto costruttiva da parte di tutti, da parte degli auditi, da parte del consigliere delegato, da parte nostra. Io ho letto, devo dire anche più volte, la proposta del consigliere Mascia. Mi è sembrata,
chiedo un attimo di silenzio.
Mi è sembrata una proposta fatta molto bene.
È un intervento o una mozione
d'ordine?
No,
un intervento.
Quindi c'è il minutaggio errato, mi fanno notare, no?
Avevo già parlato. No, avevo già parlato, Presidente. Magari se mi date 30 secondi in più va benissimo, però avevo già parlato.
Non ho capito cosa stanno...
Quindi io ribadisco... Occupiamoci degli animali oggi, ce ne stavamo occupando bene. Io ho sentito davvero l'associazione degli animali portare i loro punti di vista. Ho visto una proposta di regolamento, ho chiaramente detto, come consigliere comunale eletto dai cittadini, come tutti i miei colleghi, quali secondo me sono i punti critici. Ce ne sono pochi. L'unico punto critico che io ho ravvisato in questo regolamento è il fatto che manchi, secondo me, un qualcosa di scritto che vada a intensificare un rapporto con il Parlamento, con la normativa nazionale, anche con magari delle commissioni che possono essere anche inserite in questo regolamento, dove ci sia un'interlocuzione continua per cosa? Per essere più utili, in modo che la normativa locale possa in qualche modo collegarsi in maniera più positiva alla normativa nazionale. Per il resto io ho guardato tutti gli articoli, mi sembra un regolamento fatto bene, molto importante, e io dico sempre, i regolamenti vanno fatti, soprattutto secondari come il nostro, in parallelo con la normativa nazionale, perché spesso se si fanno regolamenti, se avessimo fatto regolamenti nel 2019, che poi dopo sarebbero stati in qualche modo superati dalla normativa nazionale, non avrebbero reso da un punto di vista effettivo. Quindi io
davvero non capisco la polemica della consigliera Ghio, perché si stava facendo una commissione tutto sommato tranquilla, di spirito costruttivo con tutto, e chiedo ai commissari, almeno sulle politiche degli animali, sulle politiche comuni, che ripeto non devono avere colore politico, non dividiamoci su io ho fatto questa mozione in ordine, non questa mozione, cerchiamo di essere sul regolamento. Se poi, e lo dico alla consigliera Ghio, qualche consigliere comunale non ravvisa alcun tipo di modifica da fare a questo regolamento, beh, vorrà dire che questo regolamento è un regolamento, questa proposta di regolamento, di modifica di regolamento è fatto bene, e magari si potrà riaggiornare la commissione in altri momenti. Quindi io lo faccio davvero questo in uno spirito non politico ma costruttivo, innanzitutto nella tutela e nel benessere per gli animali. Grazie Presidente.
Grazie Commissario Maresca. Abbiamo Filippi che ha chiesto la parola, uno degli auditi, prego.
Scusate, io sarò telegraficissima, vista anche l'ora. Il punto è che noi siamo disponibili a lavorare con tutti, con l'opposizione, con la giunta, con chiunque, perché noi ci occupiamo di animali e gli animali non votano. Quindi noi vogliamo assolutamente portare il nostro apporto ai lavori. Purtroppo, per essere qui oggi abbiamo dovuto scrivere noi, perché nessuno ci aveva avvisato, noi eravamo ignari di tutto questo. Poi ovviamente, certo che ringraziamo il consigliere Mascia, la consigliera Ghio, per aver portato in discussione una cosa di questo tipo, un argomento di questo tipo. Ringraziamo anche tutti voi presenti, perché mi rendo conto che non è un argomento per tutti. Quindi tutti noi ci rendiamo conto che non è un argomento per tutti. Noi vogliamo portare il nostro apporto ai lavori, no? Ma sentiamo cose, cioè noi conosciamo molto bene le procedure, quindi sappiamo che vanno discussi questi 10 punti in questa fase. Si potrà ritoccare anche tutto il regolamento successivamente, quindi noi abbiamo molto chiara la cosa. Purtroppo mi rendo conto che qui non è chiara a troppe persone, cioè abbiamo sentito parlare di cose che non c'entrano niente, abbiamo perso un sacco di tempo, un sacco di ore che avremmo potuto risolvere tutto. Noi abbiamo cercato di parlare uno per 3 associazioni, perché non abbiamo bisogno ognuno di far sentire la nostra voce per far sentire che ce l'abbiamo, io ce l'ho anche bassa oltretutto, cioè per cercare di concentrare il tutto. Ci siamo trovati a sentire parlare di cose assolutamente non inerenti all'argomento, no? Scusate, discussioni anche politiche che non ci riguardano minimamente, e sinceramente siamo molto perplessi di questa situazione. Cioè, abbiamo scritto anche nella mail che siamo stupiti, perché noi abbiamo lavorato con tutte le giunte di tutti i colori, giunta civica, nel senso, cioè non abbiamo nessun problema, no? Sinceramente ora ci troviamo in imbarazzo, devo dire che ci troviamo in imbarazzo, no? Perché le cose che stanno succedendo con questa giunta non sono mai successe, mai, in tutte le giunte regionali, comunali, cioè siamo perplessi, siamo stupiti, questo ve lo dobbiamo proprio dire, perché abbiamo dovuto scrivere. Cioè noi, quando invece di solito siamo stati sempre, cioè, coinvolti noi, no?
Sì, cioè, mi permetto anche, chiedo perdono, sono le 12:55, quindi mi permetto solo di dire, comprendiamo la perplessità, però questo non credo che sia un problema, nella misura in cui sono sicura che prima della prossima commissione legata al regolamento, anche da come ha risposto e esposto la sua posizione la consigliera delegata Dia, ci sarà uno o più tavoli tecnici, e dove tutti sono confident che sarete tutti invitati, perché questo è quello che ha dichiarato la consigliera delegata, di massima disponibilità. Quindi nel caso non venisse da loro, sapete che c'è una persona che oggi magari è la prima volta che incontrate, ma che è delegata a questo. Quindi potete certamente rivolgersi, ha dato anche l'indirizzo email di riferimento. Comunque siamo a tutti a disposizione. Commissario Cavour.
Grazie a tutti. Sì, grazie Presidente. Ma intanto ringrazio l'audita per aver riportato un po' sui binari la discussione, nel senso che una discussione che era deragliata subito dopo l'intervento della consigliera delegata, che in realtà aveva indicato la giusta traiettoria, perché poi fondamentalmente, lo dico soprattutto agli auditi, la Commissione è anche uno spazio di confronto, certamente a volte ha i suoi picchi, come si dice, però la traiettoria è quella indicata dalla consigliera Ghio, in questo caso delegata, persona, come dire, che segue insieme chiaramente ai vari soggetti coinvolti, però voglio sottolineare il fatto che questa commissione, ci siamo trovati in questa commissione con un documento preparato da una sola persona, che ringraziamo certamente perché porta tanti elementi di spunto anche migliorativi, però è pur vero che i tavoli tecnici porteranno nella sostanza l'idea invece di chi conosce il tema, e quindi certamente la prossima volta potremo in qualche maniera discutere anche noi. E confesso, come dire, la mia poca conoscenza sul tema, ma questo è anche uno spazio, come dire, di acculturazione, chiamiamolo. Quindi ringrazio chi è rimasto fra gli auditi, e certamente il nostro sforzo è quello di non rimanere in superficie rispetto a un tema importante, che è quello certamente degli animali, che, come dire, deve avere la stessa importanza e dignità come qualsiasi altro tema che noi affrontiamo in questa sede.
Grazie commissario Cavour, siamo in chiusura, do la parola al commissario Vaccalebre.
Sì, grazie Presidente, ma sarò veramente sintetico, nel senso, più che altro volevo chiedere come andremo avanti, nel senso, oggi abbiamo ascoltato comunque parecchi interventi. Adesso le chiedevo se è possibile di poter comunque calendarizzare a breve una serie di appuntamenti e di convocazioni di questa commissione, per cercare appunto di far sì che questa giornata sia stata poi diciamo positiva, sia nelle interlocuzioni che ci sono stati con gli auditi, che ringrazio, sia nei messaggi che comunque negli interventi che sono arrivati da parte dei commissari. Dunque le volevo chiedere se può già farsi parte attiva per calendarizzare, comunque cercare già delle date con la consigliera delegata, per poter trattare in aula il prima possibile questa tematica, anche in più punti e in più occasioni. Grazie.
Senz'altro, grazie commissario Vaccalebre, confermo questo, e mi confronterò direttamente insieme alla Presidente Alfonso con la consigliera delegata, perché calendarizzeremo anche nel rispetto dell'iter che vorrà seguire, che immagino, visto quello che è stato detto, sarà preceduto da uno o più incontri tecnici di tavoli di confronto per arrivare a una seconda puntata. Nel frattempo invito ovviamente tutti i commissari, che ringrazio per la presenza, di approfondire alla luce di quello che è stato discusso e proposto e presentato oggi i punti più nel dettaglio, in modo che la seconda commissione possa entrare più nel merito della condivisione della modifica di regolamento. Ringrazio ancora tutti gli uffici, la consigliera delegata Ghio e gli auditi, e chiudo la commissione. Grazie.